Chiniamo i capi.
Caro Signore Gesù,
siamo di nuovo riuniti nel tuo nome,
con grande aspettativa per l'effusione della potenza di Dio vivificante,
per portarci a riconoscere la nostra posizione, il nostro posto, le nostre responsabilità,
essendo un popolo chiamato, separato dal mondo, consacrato a Dio.
Accorda, Signore, stasera che le benedizioni di Dio ci guidino e ci dirigano nelle cose che facciamo, diciamo, affinché possa recare onore e gloria al tuo nome.
Amen.
Sono lieto di essere di nuovo in chiesa stasera,
ad essere con voi, care persone.
E so che fa caldo, ma ho appena telefonato a mia moglie e penso che là siano più di 32, 35, 36 o qualcosa del genere. E fa molto più caldo di quanto faccia qui. Così mi sto abituando al tempo caldo, così. Però sono felice di essere qui al tabernacolo in questo meraviglioso periodo di Pasqua. E non posso dire che mi scuserò per quel lungo messaggio stamane, ma io non volevo esaurire la vostra pazienza e poi farlo di nuovo stasera, ma io volevo portarvi quel messaggio perché siete una parte di questa risurrezione, vedete? E non preoccupatevi più di esso, vedete? Solo rallegratevi di esso. Non c'è nulla da nessuna parte che possa separarvi da esso. Nulla. Eternamente al sicuro nel regno di Dio. Quando Dio ha impresso il suo suggello su di voi, siete alla fine della destinazione. Quando il governo mette un suggello su un pacco, la ferrovia mette un suggello su una porta, quel vagone non può essere manomesso finché non è arrivato alla sua destinazione. Quando Dio mette il suo suggello su un uomo, e il suggello è lo Spirito Santo, quando Egli suggella così un uomo, lui è passato alla sua eterna destinazione. Mai più. Lui non potrà mai più tornare indietro, perché ricordate, Efesini 4:30 dice: non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati suggellati per sempre. Vedete, siete suggellati per sempre, siete suggellati eternamente nel regno di Dio tramite lo Spirito Santo. Pensateci ora. Allora voi, il diavolo vi colpirà e vi dirà di tutto e vi accuserà e cercherà di farvi pensare che non lo siete, ma non ascoltatelo. Ora, sapete di essere passati dalla morte alla vita. Sapete che le cose che amavate una volta non le amate più. Sapete di aver creduto ad ogni parola di Dio. Avete visto Dio operare proprio fra noi senza prove infallibili che Egli è il grande Io Sono. Avete notato che ciò che è sempre stato detto nel suo nome non è mai stato profetizzato niente nel suo nome che non sia accaduto esattamente come fece. Persino la scienza, il giornale, la fotografia, macchine fotografiche, scrittori, ogni altra cosa hanno dovuto riconoscerlo. Vedete, nonostante il fatto che lo vogliano o meno, Dio glielo fa fare comunque, vedete, per renderlo noto. Ora, essendo un piccolo gruppo, ricordate, lì non viene per un gruppo grande. Non temere piccolo gregge, è piaciuto al Padre vostro, vedete? Voglio lasciarvi una parola sbalorditiva proprio prima di avere la consacrazione di un ministro. E questo è proprio sbalorditivo, ma solo affinché possiate sapere. Ora, non dico che questo numero è esatto, ma vorrei lasciarvi con questo. Non so se qualcuno qui dentro abbia mai visto l'ibridazione del bestiame, qualcosa e non credo ciò, ma l'ho visto fare. E li ho visti prendere lo sperma del maschio, appena abbastanza da poterlo toccare su un piccolo metallo, come un piccolo stuzzicadenti, e posarlo su un pezzo di marmo e girano quelle lenti che lo ingrandiscono non so quante volte, finché quello sperma, dove non potete vedere nulla con l'occhio nudo, una lente comune, ma quando viene ingrandito 100, 150 volte, potete vedere in quella gocciolina di sperma forse da 50, 100 piccoli germi che saltellano in giro. Inoltre, nella femmina vengono altrettanti ovuli, nello sperma. Ora,
Quando sono posti insieme, ora i primi due che si incontrano e si uniscono, ce n'è solo uno da quel milione che vivrà. Ci avete mai pensato? Sono lo stesso germe e lo stesso ovulo, entrambi proprio simili, ma ce n'è solo uno che vivrà. E non è determinato quale arriva là per primo, perché a volte è l'ovulo proprio in fondo ed il germe potrebbe essere in alto nel mezzo dello sperma e strisceranno uno sull'altro. Serve un'intelligenza per sapere se sarà maschio, femmina, capelli rossi, capelli neri o cos'altro. È l'elezione di Dio, non può essere altro. Elezione. Anche nella nascita naturale, l'elezione, se sarà un maschio, una femmina, qualunque cosa sia. E quando quel piccolo germe si fa strada, dimenandosi in questo piccolo ovulo e cade la piccola coda, cioè da inizio la colonna vertebrale del piccolo, qualsiasi cosa sia, animale, bambino, cosa sia, e il rimanente di quei milioni di germi, un milione di uova, un milione di germi, e solo uno vive, tutti uguali, ma Dio sceglie per elezione quello che vivrà. E gli altri periscono, uno da un milione. Quando Israele lasciò l'Egitto, tutti loro credevano nel messaggio di un profeta. Avevano visto i segni di Dio tramite Mosè. Ognuno di loro li vide. E ognuno di loro uscì dall'Egitto e passò attraverso il Mar Rosso e fu battezzato secondo Mosè. Ognuno vide la potenza di Dio toccarlo quando cantò nello spirito, quando Miriam batté il tamburello, corse su e giù per la riva. Ognuno di loro ogni sera mangiava manna celeste, fresca dai cieli. Ognuno di loro beveva dalla roccia spirituale che fu percossa. E 2 milioni di persone lasciarono l'Egitto. Quanti ne arrivarono nella terra promessa? 2. Uno da un milione. Dove finirono tutti? Gesù disse che perirono. I vostri padri mangiarono manna nel deserto per lo spazio di 30 anni e io vi dico che sono tutti morti. Ora, stasera nel mondo ci sono circa 500 milioni di cristiani, calcolando i cattolici, i protestanti e tutti. Se Gesù dovesse venire in quel rapimento, secondo quello che ho appena detto, ce ne sarebbero 500 mancanti nel mondo stasera nel rapimento. E probabilmente ce ne sono così tanti ogni giorno, contando tutte le nazioni che non sono neanche conteggiate così. Potrebbe accadere in qualsiasi momento, vedete? Oh, cristiani, allacciamo l'armatura di Dio. Facciamo tutto quello che sappiamo di fare per servirlo, amarlo e aspettare quel grande tempo. Ora non ci saranno grandi milioni e moltitudini che usciranno da una generazione e entreranno marciando. Non ci possono essere. Ora ricordate, ogni giorno una generazione finisce, ogni giorno, come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo, dove 8 anime furono salvate tramite l'acqua, ma ogni giorno finisce un periodo di 40 anni per qualcuno, per alcuni, vedete? E ogni giorno così tanti sono suggellati e assicuro nel regno, un giorno arriverà l'ultimo giorno. Cerchiamo di essere sicuri ora, mentre siamo nel giusto senno e nella Chiesa e fra la gente, dove lo Spirito Santo si è talmente identificato con noi. Cerchiamo di essere sicuri che tutto sia a posto e rimanga a posto davanti a Lui. Non fermatevi, non riposate giorno e notte finché quella potenza vivificante non vi abbia portati dalle cose del mondo nel Regno di Dio. E voi che siete realmente condotti nel Regno di Dio e siete vivificati dallo Spirito di Dio, quanto siete felici, con lacrime di gioia dovremmo stare in ginocchio giorno e notte ringraziando Dio per ciò che ha fatto. Stasera abbiamo un piccolo cambiamento nel servizio. Abbiamo qui un bravo fratello, il fratello Capps. È venuto a noi dalla Chiesa Nazarena e penso sia esatto, fratello Caps. Lui desidera essere consacrato da noi stasera per l'imposizione delle mani. Non abbiamo credenziali da dare a nessuno, tuttavia siamo riconosciuti come non potremmo avere credenziali, ma crediamo che un vero ministro consacrato, le sue credenziali siano in cielo, vedete. E lui ha diritto di predicare la Bibbia purché Dio identifichi la sua vita con la Bibbia. Noi crediamo che siano le sue credenziali. E ora, il fratello Cap è stato consacrato ufficialmente nella Chiesa Nazarena, ma stasera vuole che gli anziani e così via, gli impongano le mani per la consacrazione, per portare questo messaggio. Che cosa valorosa! Io ho udito i resoconti fin da quando ero a Tucson, e resoconti così meravigliosi del fratello Capps qui in aiuto al nostro gentile fratello Neville, che tengono la candela della luce tanto valorosamente quanto questi due uomini possano tenerla. Abbiamo imposto le mani sul fratello Neville, ma non sul fratello Capps, e voglio che coloro che sono ministri, fratello Jackson e altri se sono qui, e fratello Ruddle e gli anziani della chiesa qui, se verranno qua su per alcuni minuti ora e imporranno le mani sul fratello Capps. Ora troviamo nella Bibbia che quella è la maniera in cui lo facevano: imponevano loro le mani e poi li mettevano a parte. Ed ecco come fecero con Timoteo. Disse: tramite questo dono che si trovava in te da tua nonna Loide, avevano notato che c'era un dono nell'uomo. Gli era arrivato tramite i presbiteri per imposizione di mani. Ora, i fratelli dell'ultimo giorno, i fratelli della pioggia dell'ultimo giorno, però l'hanno confuso, pensavano di dargli un dono nel farlo. No, il dono era già in lui. E loro solo imponevano le mani su di lui come approvazione che hanno creduto che Dio aveva già posto il dono in lui, e lo approvavano con l'imposizione delle mani. E questi uomini qui, in questa chiesa, che credo essere in possesso nelle loro anime di quella potenza vivificante, se voi fratelli salirete proprio ora, fratello Radel e tutti gli altri che sono qui in chiesa, e gli anziani e le chiese sorelle nei dintorni, per imporre le mani sul fratello Capps, affinché possa essere consacrato con la nostra approvazione davanti a questo pubblico e inviato a predicare il Vangelo del Signore Gesù, ovunque Dio possa chiamarlo. Egli diventa, lui è già uno di noi per nascita, lui è uno di noi perché ha creduto al messaggio, egli è uno di noi perché ha preso posizione per la verità della parola, e vogliamo che il fratello Cap sia ufficialmente consacrato davanti a voi mediante l'imposizione delle mani, poiché è uno di noi. Ok, fratello Rado, fratello Caps, fratello Neville, fratello Gino Jackson, chiunque degli altri ministri qui, non so esattamente quanti ce ne siano, io credo tengano i propri servizi stasera, così vieni qua su, fratello Caps. Ora, dove sono il fratello Hunter e quelli di New York e il fratello Anthony? Credo abbiano fatto ritorno. Ognuno di voi che è qui, che siete con noi, ebbene saremo lieti che veniate quassù e stiate con noi ora, come riconoscimento di ciò che crediamo il fratello Cap sia. Quanti di voi qui conoscono il fratello Cap? Alzate la mano. D'accordo, abbassate la mano. Quanti credono che sia un servitore di Dio? Alzate le mani. Lo amiamo come nostro fratello. Ora, questo non è esattamente un modo corretto di ciò che chiameremo ordinazione. Ma voglio che questo uditorio, io non potrei cantare questo cantico, ma voglio che mi aiutiate a provarci. Un giorno un profeta scese all'altare nel Tempio, e mentre era là al Tempio, era stato un uomo per bene, ma si era appoggiato al braccio del re Uzia. E lui era un bravo uomo, ma tuttavia un giorno al Tempio vide qualcosa quando entrò in una visione che non aveva mai visto prima. Vide angeli con ali che volavano avanti e indietro attraverso l'edificio gridando: Santo, Santo, Santo il Signore Dio Onnipotente. Vieni, fratello, sì. Santo, Santo il Signore Dio Onnipotente. E quando lo fece, i pilastri del Tempio furono scossi e disse: lasso me, poiché sono un uomo di labbra impure. Nella presenza di Dio riconobbe che, sebbene fosse un profeta, era stato in errore. Disse: io sono un uomo di labbra impure e abito fra persone di labbra impure. E uno degli angeli volò e prese un tizzone di fuoco e toccò le sue labbra e disse: profetizza, figlio d'uomo. Vorresti darci l'accordo su quello, sorella, se vorrai? Quanti conoscono questo cantico? Vediamo una strofa. Va bene. Quando il carbone di fuoco toccò il profeta, rendendolo il più puro possibile, quando la voce di Dio disse: chi andrà per noi? Allora lui rispose: eccomi, manda a me, parla al mio Signore, parla e subito ti risponderò. Parla, mio Signore, parla, mio Signore, parla e Dio risponderà, Signore, manda me. Milioni ora muoiono nel peccato, nella vergogna. Ascolta il loro triste e amaro pianto. Affrettati, fratello, affrettati il loro soccorso. Rispondi presto, maestro, eccomi. Parla, mio Signore, parla, mio Signore, parla e subito ti risponderò. Parla, mio Signore, parla, mio Signore, parla e Dio risponderà, Signore, manda me.
Gli anziani vengono attorno ora e impongono le mani su fratello Capps. Chiamo tutti i capi. Caro Dio, i pilastri del Tempio sono di nuovo scossi. E come si vede lo spirito della vita vivificante che opera nel nostro fratello? Prego, Dio, mentre lui sente questo da lassù, che gli dice che deve andare. Noi imponiamo le mani su di lui, quali tuoi anziani, Signore, e gli diamo la destra d'associazione. E imponiamo le mani su di lui e passiamo le benedizioni di Dio su di lui, affinché tu unga le sue labbra, il suo pensare, tutto il suo essere, e possa lui portare questo messaggio del Vangelo ad ogni fessura e angolo a cui tu lo chiamerai. Accordalo, Signore, ti affidiamo il nostro fratello come tuo servitore, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Predica la parola, mio giovane fratello, in tempo e fuori di tempo. Rimprovera, sgrida con ogni longanimità e dottrina. Dio ti benedica, fratello. Tu non sapevo non lo fosse. Fratello Ben, qui, è venuto da noi. Penso che lui abbia predicato da molto tempo, tuttavia non è stato ufficialmente... Pensavo lo fosse, ecco perché l'ho chiamato a salire, ordinato, qui gli sono state imposte le mani. Ora, la moglie del fratello Ben è qui da qualche parte, ed è una cara persona. Lei era una donna predicatrice. E quando lei e il nostro fratello si sposarono e lui la portò al tabernacolo, quando lei vide e udì la parola, tuttavia una brava signora con una bella personalità, quando però vide che era sbagliato per le donne fare ciò, si mise da parte. E ciò sembrò cadere su suo marito. E correttamente, è apostolico, e come dovrebbe essere. Il fratello Ben riceve i nastri, per quanto ne so, con sua moglie, e vanno nei posti fuori mano, molto lontano nei monti, nelle giungle, e fanno ascoltare questi nastri e commentano sui nastri. Molte volte vengono buttati fuori, scacciati, rifiutati. Ce lo aspettiamo, poiché tutti quelli che vivono piamente in Cristo Gesù soffriranno persecuzioni. Quanti qui conoscono il fratello Ben? Quanti credono che lui sia un servitore di Dio? Degno di questa benedizione che chiederemo a Dio per lui. Vedete, lui non è un estraneo, è stato con noi per anni e anni. Io lo conosco come uomo di umiltà. Lui è come me, fa molti errori. Tutti noi lo facciamo. Quello che mi piace del fratello Ben, lui è pronto a strisciare sulle ginocchia per metterlo a posto. E quando ha sentito l'altro giorno sul matrimonio e divorzio, lui e sua moglie erano pronti a separarsi. Perché lui la ama e lei lo ama, ma loro vogliono allinearsi alla parola di Dio. Qualunque cosa dica la parola è quello che vogliono. Prego che Dio benedica bene sua moglie e il suo servizio. Imponiamo le mani sul nostro fratello. Caro Dio,
imponiamo le mani sul nostro fratello Ben come segno che lo amiamo e crediamo, Signore, che Lui voglia fare un'opera per te ed essere inviato con questi nastri per farli ascoltare fra le persone dei monti, in luoghi molto lontani dove forse molti di noi non arriverebbero mai. Eppure il messaggio deve andare in tutto il mondo. Preghiamo che Tu benedica il nostro fratello e gli dia il Tuo Spirito e possa esso venire su di lui e guidalo e dirigi lui e sua moglie verso quei luoghi dove forse c'è un'anima lontana là fuori e le porte non potranno chiudersi finché quella pecora non sarà portata dentro. Tu non sei soddisfatto con 99. Ogni nome sul libro deve essere portato dentro. Aiutali, Signore, mentre imponiamo le mani su di lui, associandolo a noi come nostro fratello, e il nostro aiuto e la preghiera per lui lo accompagnino. E preghiamo che Tu lo benedica, Signore, dovunque egli andrà, nel nome di Gesù. Amen. Sì, benedetto fratello Ben, diamo la mano d'associazione come fratelli ministri. Dio ti benedica, fratello. John Martin, Earl. Quanti conoscono Earl Martin? Quanti credono sia un servitore di Cristo? Lui viene a noi da una, credo, originariamente da un gruppo pentecostale e ora penso sia pastore e faccia un'opera indipendente. Conosco Earl nell'essere un vero servitore di Cristo. Non dimenticherò mai un'azione, ne sono venute molte, ma un'azione con Earl. Ricordo una sera che lo chiamarono quando ero a Dallas, Texas. Io credo no, era a Beaumont, Texas, esatto. Sì, il suo bambino giaceva morente e pensavano fosse ormai morto, non respirava più. Ed Earl si fece strada fino alla mia stanza, come un papà, le spalle curve. Si abbassò davanti a me mentre ero a letto, si distese, mi mise le braccia attorno e disse: fratello, credo che tu sia il profeta di Dio. L'ho sempre creduto. E se solo dirai la parola, sebbene mio bambino sia morto, non di meno vivrà. E il suo bambino tornò in vita, è vivente. Credete che lui sia degno della mano d'associazione di questi credenti? Preghiamo, fratelli, e gli imponiamo le mani. Gentile Padre Celeste, imponiamo le mani di nuovo sul nostro fratello Martin. Lo inviamo, Signore, verso le parti più estreme in cui Tu hai stabilito che vada. Ovunque sia, molti o pochi, vicoli, viali, siepi, se è così, dovunque sia, Signore, possano le Tue benedizioni essere con Lui. Imponiamo le mani su di Lui, mentre gli offriamo la Tua prosperità e gli diamo le nostre benedizioni. Che lo Spirito che è su di noi, Signore, possa andare con Lui e lo guidi e lo diriga alle anime perdute fuori, nelle siepi e nelle strade. Lo inviamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica, fratello Marti. Vai ora. Il Signore sia con te. Per lo stesso scopo? Richard è il tuo nome? Quanti conoscono Richard Blair? Quanti credono sia un servitore di Dio? Lui viene dal gruppo della Chiesa Pentecostale Unita. Il fratello Blair, mi ricordo una sua grande chiamata. Ricordo quando il fratello Blair non voleva credermi perché c'era uno spirito che agiva in lui dicendogli che io ero falso. E mentre era seduto proprio nella riunione, lo Spirito Santo si girò e lo chiamò. E lui era quasi pronto per un esaurimento, era ciò che lo portò in quella condizione. E ricordo che la sua amorevole moglie un giorno mi chiamò, disse: fratello Branham, credo che Richard stia per morire. E lei aveva, credo, una sciarpa. Lei andò a porla su di lui, come le avevo chiesto, e pregò. Eccolo qui, un bambino. Era stato in un incidente, o suo figlio in un incidente, al punto che non gli diedero molte speranze, perciò con una commozione cerebrale. E con la preghiera, persino per telefono, il bambino fu sanato. Credete che il fratello Blair sia un vero testimone di Cristo?
pregate che le vostre benedizioni lo accompagnino. Fratelli, imponete le mani su lui. Caro Dio, per identificare il nostro gentile, nobile fratello, tuo servitore, che è perfino uscito dal suo gruppo per camminare nella luce. Padre, preghiamo che tu benedica il nostro fratello Blair mentre lo inviamo con le nostre benedizioni e la nostra approvazione tramite le nostre mani su di lui, dovunque tu possa chiamarlo, Signore, per qualsiasi opera possa essere. Possa il tuo spirito accompagnare il fratello Blair, guidalo e dirigilo ai perduti e morenti di questo mondo, affinché possa contribuire a trovare quella pecora perduta, affinché possa ricondurla all'ovile. Dovunque possa essere, qualsiasi cosa tu abbia per lui, Signore, crediamo solo che il tuo spirito lo guidi e lo diriga durante il suo viaggio di vita. Siamo suoi fratelli. Gli diamo la destra dell'associazione. Chiediamo che tu lo accompagni nel nome di Gesù Cristo. Amen. La destra di associazione. Dio ti benedica, fratello Blair. Siamo con te al 100%. Preghiamo per te e faremo ogni cosa possibile per aiutarti. Dio ti benedica. Cosa dici? Sei? Marilyn Anthony? Dove? Qui? Nella chiesa? Qualcuno conosce il fratello Marilyn Anthony? Egli è nuovo per me. Oh, sì, scusami, fratello, dell'esercito della salvezza, proprio così, mi ricordo di lui. Certo, ora lo riconosco. Proprio il suo viso non mi sembrava familiare proprio allora, in questo momento. Quanti sanno che è un uomo di Dio? Quanti credono che Dio operi con lui? Alzi la mano. Pregherete per lui? Ora, fratello, sappiamo che vieni da un gruppo di persone per bene, l'esercito della salvezza, sono gente per bene, ma l'esercito della salvezza compie una grande opera per strada. Non possiamo dire nulla contro la Nazarena, la Chiesa Pentecostale o l'esercito della salvezza, nessuno di loro, sono nostri fratelli. Ma vedi, crediamo di essere portatori di un grande messaggio proprio per quest'ora in cui viviamo. Vuoi farlo con noi? Chiniamo i capi mentre imponiamo le mani sul nostro fratello. Caro Padre Celeste, tu sei colui che compie la chiamata, sei colui che vivifica la parola, così che possano credere. E imponiamo le mani sul nostro prezioso fratello, come approvazione che crediamo tu sia con lui e lo aiuterai. Inviamo con lui le nostre benedizioni, poiché noi che crediamo di essere passati dalla morte alla vita e ora teniamo la potenza vivificante nei nostri cuori, per la grazia di Dio, imponiamo le mani sul nostro fratello e lo inviamo con le nostre benedizioni affinché tu lo conduca, lo guida e diriga ad ogni fessura della terra, Signore, a cui tu hai stabilito che vada. Possa il tuo spirito accompagnarlo e dargli salute, forza e successo nel suo ministero, perché lo inviamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica, fratello. Ecco la destra dell'associazione, sapete, i fratelli gli stringono la mano, fratelli, così. Se siete d'accordo, il Signore vi benedica tutti. Qualsiasi cosa desideri, le vostre... Ora, qual è il tuo nome? Fratello Carell. Questo è fratello Carell da Cincinnati. Qualcuno conosce fratello Carell, anzi, essendo Cincinnati, lo dubito, qualcuno lo conosca, dice che era con un gruppo e il gruppo voleva ordinare le donne come ministri. Lui non poteva sopportarlo e ha dovuto staccarsi da loro. È esattamente come io mi staccai dai missionari battisti. Il dottor Roy Davis, quanti ne hanno mai sentito? Certo, l'avete sentito, vedete, voleva ordinare delle donne predicatrici e dissi no, Signore, quale anziano, dissi non posso farlo consapevolmente, è contrario alla parola di Dio. Non ti conosco, fratello Carell, ma sulla base della tua testimonianza e quella verità che tu rappresenti, non abbiamo niente contro quelle donne, sono sorelle, le amiamo. Però crediamo che esse abbiano il loro posto e devono rimanerci. Vedete, crediamo siano un tesoro per un uomo, una compagna, e per nessuna ragione pensiamo siano il dono più grande al di fuori della salvezza che Dio abbia mai dato a un uomo. Però lei non ha posto nel pulpito, secondo la parola di Dio. Su quella base e la tua fede in Dio ti imponiamo le mani come associazione per venire con noi. Imponiamo le mani su di lui. nostro caro Padre Celeste, questo giovane, so proprio come si sente. Egli è stato cacciato a causa di una reale verità, poiché l'uomo non vivrà di pane soltanto, ma di ogni parola. Così gli imponiamo le mani, ponendo su di lui le nostre benedizioni. Possa il tuo spirito condurlo, guidarlo e dirigerlo lungo tutto il viaggio della vita, ovunque tu possa inviarlo, Signore. Fagli sapere che preghiamo per lui e saremo un aiuto per lui e lo sosterremo affinché lui prenderà posizione per la verità. Concedilo, Signore, lo inviamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica, fratello Correo. Imponetegli le mani, gli altri, tutti voi, dategli la mano d'associazione per quello. E il fratello Ruddle qui non è mai stato ordinato ufficialmente qui nella chiesa. Potete... Quanti conoscono il fratello Ruddle? Tutti lo conosciamo. Quanti sanno che è un uomo di Dio? Caro Padre Celeste, come tuoi anziani, imponiamo le mani su questo fratello che è passato attraverso profonde acque fangose. Egli ha visto diminuire la sua congregazione, ha visto cadere ogni cosa, eppure crede. Anche se gli imponiamo le mani, gli passiamo le benedizioni. Ungilo, Signore, potentemente con la parola, Signore, e invialo ad ogni fessura della terra. Possa essere su di lui e aiutarlo. E invialo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Fratello Rado, tu hai sempre avuto la destra associazione. Conosco il fratello Rado. Sembra quasi mio figlio. Suo papà e io, la madre, ci conosciamo da così lungo. E so che il fratello Rado è un servitore di Dio. Ho servito con lui. Dio ti benedica, fratello Rado. Come si chiama? Chi sei, fratello? Fratello Mar, lo conosci, fratello Mar? Come ti chiami? Fratello McComas. Suppongo non ci sia nessuno qui che lo conosca, ma lui è... Sì, quest'uomo qui lo conosce, fratello Tyler. E lui viene per essere... Gli siano imposte le mani affinché sia un portatore del Vangelo. Fratello McComas, da dove viene, fratello McComas? Rockford, Illinois. Oh, è così, da Tucson? Ora ricordo la telefonata. Lode al Signore. Cosa dici? Tua sorella, lei è qui. Così, lei per la quale abbiamo pregato per il telefono l'altra sera, ora è qui da Tucson. Lei era paralizzata alcune sere fa ed ora è qui. Fratello Martin lo conosce, è un amico. Non sorprende che voglia portare il messaggio. Imponiamo le mani sul nostro fratello. Caro Dio, impongo le mani assieme a questi altri sul tuo servitore e gli diamo la destra associazione pregando che le benedizioni di Dio guidarlo e dirigerlo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Adesso l'associazione, fratello mio, quelli siano con te. Dio sia con te. Sì, fratello. D'accordo, Signore, credo questo sia il fratello Darius. Io no. Quest'uomo è il fratello Darius. Da dove vieni, fratello? Black Rock, Arkansas. Fratello lo conosce. Qualcun altro, credo, qui ha detto fratello Brewer. Credo di averli incontrati stamattina, e la sorella Vale, suppongo il fratello Vale, e quelli che lo conoscono, e sanno che è un uomo di Dio, un servitore di Dio, meraviglioso. Bene, ora, mio caro fratello, per essere un portatore del messaggio, vogliamo che tu sappia che ti sosterremo, faremo tutto ciò che possiamo, pregheremo per te, affinché anche tu porterai questo messaggio alle parti estreme, dove mai Dio abbia stabilito che tu vada. Imponiamo le mani sul nostro fratello Darius. Caro Dio, ora imponiamo le mani sul nostro fratello, dandogli la destra associazione, e lo inviamo nel nome di Gesù Cristo affinché tu lo unga e gli diamo la destra associazione e il tuo spirito lo accompagni, lo guidi, lo diriga. nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica, fratello. Ora credo il fratello Anthony. Molti di voi conoscono il fratello Anthony, è stato qui con noi da molto tempo. Io stesso so che è un servitore di Cristo. Credo sia un giovane consacrato. Non gli sono mai state imposte le mani ufficialmente, non sapevo che questo sarebbe stato fatto, amici. Vedete, ma proprio ora va bene come ogni altro momento. Così imporremo le mani sul fratello Anthony e gli daremo la destra all'associazione. Dio deve compiere l'ordinazione. Questo è solo per far sapere a lui e far sapere a voi che crediamo che questo fratello, e lo amiamo, e lui è uno di noi nel messaggio, e vogliamo che abbia le benedizioni di Dio, ed è quello che chiediamo su di lui. Preghiamo mentre poniamo le mani, fratello. Caro Dio, questo tuo piccolo umile servitore italiano, Signore, viene stasera per farsi imporre le mani e che la destra d'associazione gli sia ufficialmente estesa dalla Chiesa. Signore, che la tua grande potenza invii questo giovane verso la parte della terra e la fessura a cui tu l'hai chiamato e possa egli andare a liberare quelle persone dal peccato e dalla malattia e servirti, Signore, tutti i giorni della sua vita. Possa tu condurlo, guidarlo, possano le nostre benedizioni essere con lui mentre lo inviamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio ti benedica. Eh? Oh, non so, siamo su un collegamento telefonico, 50 centesimi al minuto. C'era qualcun altro qui che voleva... Salite qui e dite il vostro nome, chi siete, fratelli, proprio al microfono qua su. Ditelo semplicemente. Pat Tyler, Club Bogus, Dale Potter, James Humes, Earl Horner. Sono loro? Fratelli miei, questi uomini, credete che questo messaggio sia la verità della parola di Dio? Lo credete con tutto il cuore? Va bene. E desiderate, pensate che se imporremo le mani su di voi, vogliamo che sappiate che siamo con voi, faremo tutto quello che possiamo fare per aiutarvi. Ora voglio che voi, fratelli, così che possa imporre le mani anche su di loro, saliate proprio qua su ora e chiniamo tutti i capi mentre imponiamo loro le mani. Caro Dio, qui c'è un gruppo di uomini, impongo le mani su ognuno di loro, nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E possa tu, che li hai chiamati ad essere ministri, che possano predicarlo, Signore, tutti i giorni della loro vita. E predicare il Vangelo ad ogni creatura. Diamo loro la destra d'associazione. E preghiamo che le tue benedizioni siano con loro, Signore. Mentre li benediciamo, mandiamo le nostre benedizioni. Possa ciò andare ad ogni fessura della terra a cui tu li hai chiamati ad andare. Possano operare e servirti nella capacità a cui tu li hai chiamati. Possano essere coraggiosi e veri servitori di Dio. Accordalo, Signore, lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Dio benedica ognuno di voi, fratelli. Dio ti benedica. Dio ti benedica, fratello. Dio ti benedica. Dio ti benedica, fratello Humes. Il Signore sia con voi, ognuno. Benedetto sia il legame che unisce i nostri cuori nell'amore cristiano. La comunione di menti affini è come quella di lassù. Non è egli meraviglioso? Pensate ora a quanti ministri sono qui stasera affinché vengano imposte loro le mani. Non sapevo fossimo in questo collegamento telefonico. Se le persone là fuori mi perdoneranno per questo, non lo sapevo, vedete? Non sapevo proprio che avrebbero collegato questo piccolo messaggio stasera. Ma siamo... Ora leggeremo la parola e pregheremo e ci addentreremo subito in questo messaggio che sento lo Spirito Santo vorrebbe vi portarsi stasera. E ora, mentre torniamo per il testo, lo annuncerò fra un momento. Andiamo in Numeri, il 22esimo capitolo, versetto 31. Numeri 22, 31. Per un testo, mentre voltate, se volete leggerlo, o segnarlo, vorrei che vi ricordiate di me ora, finché vi rivedrò di nuovo, spero, durante l'estate, se il Signore vuole. E se accade qualcosa, se non riuscirò ad andare oltreoceano, tornerò. Ma ora crediamo che, come tutto questo operato che lo Spirito Santo ora ci invierà su una via in cui Egli stesso ha scelto di inviarci. Ed ecco come vogliamo farlo. Il Signore benedica.
Padre. Siamo per leggere la Tua parola. Voglia Tu benedirla e ungerla per la nostra comprensione. Lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Il libro di Numeri, il 22° capitolo, il 31° versetto. E il Signore aperse gli occhi a Balaam, ed egli vide l'angelo del Signore che stava in sulla strada, avendo in mano la sua spada nuda. E Balaam si chinò e si protese in terra sopra la sua faccia. Ora, leggendo questo, per costruirci attorno a un contesto, voglio prendere l'argomento: Dio cambia idea in merito alla sua parola? Questo è davvero un testo, ed è una grande verità che dovremmo comprendere. Dio può dire qualcosa e poi dire, mi dispiace averlo detto? Può Dio ritrattare la sua parola dopo averla pronunciata? Ora, in questa affermazione, la ragione che ho scelto questa affermazione è perché è una delle affermazioni della Bibbia che un lettore, cercando di vedere o cercando di dire che Dio abbia cambiato idea, in questo, più che in qualsiasi altro punto nella Bibbia che io conosca, sembrerebbe che egli abbia cambiato idea, perché egli disse a Balaam una cosa e poi gliene disse un'altra. E ora molta gente ha cercato di rendere Balaam solo un indovino o qualcosa, ma Balaam non era un indovino, era un profeta del Signore. Ora, prima prenderemo in un certo modo i punti principali del messaggio. Israele era in viaggio verso la Palestina, venendo dall'Egitto, e il Signore era con loro, ed erano ogni nemico che era sorto davanti a Israele veniva spazzato via, poiché Dio disse che egli avrebbe inviato calabroni davanti a loro e avrebbe scacciato il nemico finché avessero camminato in obbedienza al suo comando. Il compito non era mai troppo grande. Gli amaleciti, i giganti del giorno, non significavano nulla per Israele, sebbene fossero uomini piccoli di statura, però camminavano nel così dice il Signore. Quindi, non importa quale fosse l'opposizione, Dio faceva sempre in modo che le sue parole di promessa per Israele non venissero mai meno. E Israele nel Vecchio Testamento è un simbolo della sposa del Nuovo Testamento, che esce dal mondo marciando sulla strada verso Canaan, ovvero la Canaan verso cui andiamo, il millennio. Ora notiamo che Moab qui è un simbolo della Chiesa. E Moab avevano appena ucciso dei re e avevano sbaragliato il nemico, ucciso tutto, preso possesso del paese ed erano saliti vicino a Moab. Ora Moab, senza dubbio, non era una nazione pagana. Moab era una nazione che serviva lo stesso Dio che serviva Israele. E il paese di Moab era cominciato originariamente col figlio di Lot, tramite la sua stessa figlia. E lui, essendo il fondatore di questa nazione e avendo organizzato le sue celebrità e così via, e lo rese una grande nazione, e si erano moltiplicati e avevano progredito, e ora Israele era della progenie di Abraham, non di Lot. Israele venne da Isacco, Giacobbe, e Israele era sorto da quelle 12 tribù da Giacobbe, che più tardi venne chiamato Israele perché lottò col Signore. E Moab qui, ora in questo, e voi gente ai telefoni, prima voglio dire che io non voglio essere critico, e spero di non esserlo, ma il messaggio che mi è stato dato, devo essere fedele a quel messaggio, o sarei un ipocrita, vedete? Io non posso dire altro che quello che sono inviato per dire. E io,
Io penso che il grande nemico della società cristiana oggi siano le chiese organizzate. Credo con tutto il cuore che alla fine formerà il marchio della bestia, poiché penso di poterlo provare tramite la Bibbia con l'aiuto di Dio. L'ho già fatto. Quello formerà il marchio della bestia nella federazione delle chiese. Perché Dio non ha mai, in nessun tempo, mai riconosciuto una chiesa ordinata, una chiesa organizzata, mai. Non l'ha mai fatto. Ed ogni volta che l'uomo faceva un'organizzazione, lo Spirito di Dio la lasciava e non ritornava più. Chiedete a qualsiasi storico, o voi stessi potreste essere un lettore, mai. Quando si organizzavano, Dio la metteva da parte ed ecco dove andava. Da lì in poi rimaneva là, crescevano i membri, ma mai un risveglio dello spirito. Mai, mai più. Moab qui è un simbolo di questo, perché erano una nazione organizzata nella loro terra, come nella loro denominazione. E là avevano le loro religioni, e la loro religione era la stessa religione che aveva Israele. Erano moabiti e credevano in Geova Dio, però erano un gruppo di gente organizzata. E ora, come loro rappresentano la Chiesa naturale, Israele rappresenta la Chiesa spirituale nel suo viaggio. Ora Israele non era una nazione organizzata. Finché seguivano Dio, erano indipendenti. Vennero fuori, forestieri, nessun luogo in cui andare. Ovunque andava la colonna di fuoco, loro andavano con essa. Non erano una nazione organizzata. Avevano un organismo fra loro, poiché la circoncisione glielo aveva dato sotto il comandamento di Dio. Ma mai una nazione organizzata fino ad ora. Quando alla fine divennero una nazione organizzata, ecco dove caddero e rigettarono il loro Messia. E ora troviamo sempre che quando questi spiriti di chiese e organizzazioni naturali e spirituali si incontrano, c'è sempre uno scontro. È sempre stato così. Si scontrano sempre, poiché troviamo che là dentro c'è una gelosia. E là, in questa gelosia, essa causa rivalità carnale, imitazioni. E la troviamo in campo oggi come era allora. Quando Dio fa qualcosa per un individuo, tutti cercano di copiare proprio come Dio ha agito per quella persona, vedete? Causa una rivalità e produce carnalità. E poi, se non riescono, l'altro lato, ad ottenere i risultati spirituali, allora lo prendono tramite un potere politico o sostituiscono qualcosa per turbare le menti delle persone, per attirare discepoli al loro seguito. È esattamente ciò che avvenne proprio al principio, come Caino e Abele, entrambi i ragazzi qui sulla terra. E quando Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di Caino e Dio rivendicò Abele, scendendo e ricevendo il suo sacrificio, ciò provocò gelosia in Caino, perché era geloso di suo fratello e uccise suo fratello. Iniziò al principio, perché quando il naturale e lo spirituale, eppure Caino e Abele adoravano lo stesso Dio, entrambi costruirono lo stesso tipo di altare, ed entrambi adoravano lo stesso Dio, nella stessa chiesa, lo stesso altare. Ma Caino, con ragionamento carnale, presentò i frutti della terra e li pose sull'altare come sacrificio, pensando che certamente questo avrebbe risposto a Dio come espiazione. Così lui deve aver presentato, come la gente pensa oggi, il mele che Adamo ed Eva presero, che causarono il peccato, e comunque penso che ora siano arrivati a una melagrana o qualcosa. Alcuni di loro dissero molto tempo fa che era qualcos'altro. Ma Abele aveva il giusto sacrificio,
Sapeva che era stato il sangue a causarlo, perciò portò un agnello. E quando Dio ricevette il suo ora Abele per fede, per rivelazione, in nessun altro modo, non c'era alcuna Bibbia scritta, così vedete il principio della giustizia è la verità di Dio rivelata. E l'intera chiesa del Dio vivente è edificata su ciò. Gesù, un giorno scendendo dal monte, disse ai suoi discepoli: «Che dicono gli uomini che io il figlio dell'uomo sia?» Uno ha detto: «Sei Mosè», l'altro dice che sei Elia o sei Geremia o uno dei profeti. E gli disse: «Ma voi chi dite che io sia?» Ecco quando l'apostolo Pietro, ispirato da Dio, vivificato dallo Spirito, fece quella straordinaria dichiarazione: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Notate la dichiarazione: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo. Il mio Padre Celeste ti ha rivelato questo. Tu sei Simone. Su questa roccia, quale roccia?» Ora il cattolico dice: «Su Pietro, la roccia, la piccola pietra». Il protestante dice: «Su Cristo, la roccia». Non per essere diverso, ma fu sulla rivelazione che Pietro ebbe chi egli era. «Nessuno può venire a me», disse Gesù, «se il Padre mio non lo attira. E tutti quelli che il Padre mi ha dati verranno a me. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Beato sei tu, Simone, figlio di Giona. Carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nel cielo. Su questa roccia edificherò la mia chiesa, e le porte dell'inferno non potranno prevalere contro di essa». La parola di Dio rivelata spiritualmente. Notate, Abele, per fede in Dio, offrì un sacrificio più eccellente. Ed il credente carnale pensò che fossero le opere delle proprie mani, quello e i suoi frutti e la sua bella offerta che portò, che Dio avrebbe riconosciuto. E ciò causò uno scontro. Troviamo che Abraham e Lot dovettero scontrarsi. Troviamo che Mosè e Datan, Core, ebbero lo stesso scontro. Mosè, essendo profeta ordinato con la parola del Signore, rivendicato essere scelto per essere il loro conduttore dell'ora e che Abraham aveva promesso tutte queste cose, e qui Mosè fece esattamente quel che Dio disse che sarebbe stato, che avrebbe avuto luogo. E Core, essendo carnale, voleva suscitare un'organizzazione fra loro, voleva formare un gruppo di uomini. E Dio non tratta con persone simili, mostra proprio là, in quella scrittura, un simbolo del viaggio di oggi. Quell'organizzazione non è ciò che Dio ordina. Poiché non appena Core lo fece, disse a Mosè: «Ti prendi troppe responsabilità». In altre parole, l'intera congregazione è santa. Beh, tu dici di essere l'unico santo. Non hai diritto di fare una cosa simile. Cerchi di renderti qualcuno importante. Tutti noi siamo santi, siamo tutti figli di Dio. E Mosè girò proprio la testa e se ne andò. Disse: «Signore, cosa farò?» Dio disse: «Separati da lui. Ne ha avuto abbastanza». Ed egli lo inghiottì nella terra. Vedete, ci fu uno scontro. Quando il carnale e lo spirituale si incontrano, c'è sempre uno scontro. Quando Giuda e Gesù si incontrarono, ci fu uno scontro. Uno il figlio di Dio, l'altro il figlio di Satana, proprio come Caino e Abele. Ci fu uno scontro quando si incontrarono. Uno di loro era il tesoriere della chiesa e l'altro il pastore. E come ora arriviamo a oggi di nuovo alla stessa cosa. La denominazione carnale contro la sposa spirituale di Cristo. La spirituale sposa di Cristo è tanto diversa dalle organizzazioni carnali che non c'è proprio paragone fra loro. Ora, notate, il naturale cerca sempre di simboleggiare lo spirituale, ma come in Giacobbe ed Esaù, non funzionerà, non lo farà. Ma ora, quando si tratta di fare buone opere, io credo che in realtà Esaù fosse un uomo migliore di Giacobbe. Agli occhi dell'uomo cercava di prendersi cura di suo papà, era cieco, un profeta,
tutte queste cose che cercava di fare, eppure Esaù non pensava che ciò fosse solo un'opera carnale. Pensava di poter entrare per quello che faceva, fare qualcosa di buono per qualcuno, il che andava bene. Ma Giacobbe, tutta la sua anima era ottenere quella primogenitura e fu ciò che Dio riconobbe in lui di spirituale. Notate, e ciò ha sempre fatto sì che il naturale odiasse lo spirituale, fece sì che Caino odiasse Abele, fece sì che Core odiasse Mosè, fece sì che Giuda odiasse Gesù e così via. Fa sì che il naturale odi lo spirituale, proprio come al principio Caino odiò Abele, quello da cui Dio accettò il sacrificio, e cerca di distruggerli. Cercano perfino di distruggere l'influenza, cercano di distruggere tutto perché non è altro che gelosia. E Benizio in Caino e dimostrò di essere gelosia ed è ancora la stessa cosa oggi, quando il naturale, il carnale e lo spirituale si incontrano. Dimostra che è Satana, in nessun altro modo, perché la gelosia viene da Satana. E poi causa un'imitazione della verità. Qualcuno che cerca di imitare qualcosa che non è, che non sono ordinati a fare. Quanto di ciò abbiamo visto in questi ultimi giorni? Oh, mai! Quanto di ciò! Così vediamo che Dio per sempre non cambia idea in merito alla sua parola originale. Ma chi Egli chiama è chi Egli ordina. Nessun altro può prendere quel posto. Nessuno poteva prendere il posto di Mosè, non importa quanti Core sorgessero, quanti Datan, era Mosè che Dio aveva chiamato, malgrado tutto. Ma se la gente non camminerà nella sua perfetta volontà, Egli ha una volontà permissiva in cui vi lascerà camminare. Notate? Egli lo permette comunque, ma lo farà operare per la sua gloria, nella sua perfetta volontà. Ora, se vorreste proprio come nel principio, non era la perfetta volontà di Dio che i figli nascessero sulla terra tramite il sesso. No, Signore. Dio creò l'uomo dalla polvere della terra, soffiò in lui l'alito di vita e divenne un'anima vivente. Egli prese da quell'uomo una compagna e gli fece una moglie. Quella era la prima originale volontà di Dio. Ma quando entrò il peccato e fece la cosa che fece, allora egli permise all'uomo di sposare una moglie legalmente e avere figli da lei. Moltiplicatevi, riempite la terra, allora se è così che lo farete. Ma vedete, non è mai stata la sua perfetta volontà. Quindi tutte queste cose che ebbero un principio devono avere una fine. Tutto il peccato deve arrivare all'annientamento. Tutto il peccato deve essere eliminato. Perciò, nel grande millennio, quando verrà la risurrezione, non dovremo rinascere di nuovo dai nostri padri e madri, ma Dio, come fece al principio, chiamerà l'uomo dalla polvere della terra e la sua compagna con lui. Proprio così. Ecco come gli fece al principio. Così dunque Dio non cambia mai idea su nulla, però vi permetterà di continuare. Ora, questo è un giro lungo per arrivare a quello che voglio dire su questo, ma voi voglio che lo comprendiate, vedete? Dio vi permetterà di fare qualcosa e persino vi benedirà nel farlo, ma non è comunque la sua perfetta volontà. Dio consentì a Israele di prendere una legge. Nel 19° capitolo di Esodo, quando la grazia aveva già dato loro un profeta, la colonna di fuoco, un agnello sacrificale, una potenza di liberazione, ma loro chiesero a gran voce una legge. Non era la volontà di Dio, ma fu iniettata perché la voleva l'uomo e fu maledetto dalla stessa legge che lui voleva. È meglio avere la volontà di Dio. È quello che Egli ci insegnò. Sia fatta la tua volontà, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Dobbiamo sottometterci alla sua volontà e alla sua parola. Non dubitatela, credetela. Non cercate di trovare una via intorno ad essa. Prendetela solo come essa è. Tanti vogliono aggirare, prendere qualche altra via e quando lo fate trovate che andate avanti, trovate che Dio vi benedice, però state operando nella sua volontà permissiva e non nella sua perfetta divina volontà. e glielo permette, come ho detto, però lui non lascerà che sia la sua perfetta volontà, ma la farà operare per onorare e benedire la sua perfetta volontà. E l'avere figli tramite il sesso è una di questi. Ora notate, Moab anzitutto era una nazione illegittima, cominciò illegittima, ma da un padre credente e una figlia credente. Proprio esattamente, se simboleggerete questo e userete una mente spirituale, potete vedere quella denominazione stare là tanto chiaramente quanto qualsiasi cosa. Certo, vedete, l'intera cosa è del tutto errata. E guardate, quando viene portata e iniziata così, non può mai, ciò continua come una palla di neve, continua proprio a rotolare del continuo. Fate un errore e partite da quell'errore e continuate proprio a proseguire su una cosa dopo l'altra, tutto dopo l'altra. Ed ecco come iniziò la Chiesa. È come cominciò a Nicea, a Roma, quando la Chiesa cattolica romana, proprio al principio, da dove venne, era Pentecoste. Ma quando organizzarono e introdussero la celebrità nella Chiesa, cominciarono a fare, tenere preghiere, dire il rosario e pregare per i morti e tutte queste altre cose, e poi cominciò semplicemente a passare da un errore all'altro, finché guardate dove è arrivata. Non c'è alcuna rappresentazione di Pentecoste in essa affatto. Vedete? È un errore che ne raccoglie un altro, ne raccoglie un altro. C'è solo una cosa da fare, cioè fare piazza pulita e tornare al principio. Quando Martin Lutero cominciò con la giustificazione, questa avrebbe dovuto proseguire la Chiesa luterana. Vedete, se Lutero, quando si organizzò, non poteva prendere la santificazione di Wesley, perché si era organizzato e gli uomini non l'avrebbero tollerato, perciò lo spirito se ne andò da essa. Ora, il gruppo di Lot qui, ovvero Moab, era il figlio della figlia di Lot, illegittimo dal principio. Ora notate come la Chiesa naturale, Moab, rappresenta la denominazione naturale. Israele rappresenta la Chiesa spirituale. Israele, c'era una vera Chiesa, era la sposa di quel giorno, chiamata fuori dall'Egitto e rivendicata essere la verità. Notate, quando loro, quei due, si incontrano, entrambi offrirono lo stesso sacrificio, entrambi edificarono, videro sette altari, entrambi offrirono il sacrificio puro, il bue, offrirono anche montoni, testimoniando che c'era un Messia in arrivo. Fondamentalmente erano entrambi esattamente uguali. Israele, qua giù nella valle, Moab sulla collina, e Moab con sette altari, Israele con sette altari, Moab con sette buoi, Israele con sette buoi, Moab con sette montoni che parlavano il Messia in arrivo, Israele con sette montoni. Qual era la differenza fra loro? Fondamentalmente entrambi corretti. Ma vedete, Moab non aveva la rivendicazione di Dio con sé. Erano solo una nazione, un gruppo di celebrità, ma Israele aveva con sé un profeta, avevano con sé una roccia percossa, avevano una colonna di fuoco, avevano un serpente di rame per la guarigione, avevano le benedizioni di Dio che si spostavano proprio con loro, ed erano i figli di Dio chiamati fuori. Ora, lo troviamo simboleggiato così perfettamente in quelle chiese di oggi. Mentre Moab non era così. Israele era un forestiero. Da un posto all'altro, ovunque quella colonna di fuoco si spostasse, si spostavano con essa. Moab non era così. Loro erano fermi nella propria denominazione, nella propria nazione. Non si spostavano, restavano proprio là. Avevano le loro celebrità, ordinavano le cose come dovevano fare, avevano i loro guerrieri, avevano i loro combattenti, avevano i loro re che avevano e da cui ricevevano i loro ordini e così via. Ma Moab vide che Israele aveva qualcosa che loro non avevano. Videro che una grande potenza in mezzo a Israele, ed era un profeta, e quel profeta era Mosè. E sapevano che quando la battaglia andava male, alzava semplicemente le mani e le teneva alzate e la battaglia cambiava. Così loro non avevano una tale cosa, perciò cercarono di eguagliarlo con la politica. con un tiro politico. Mandarono a chiamare e assunsero un profeta in un altro paese affinché venisse per poter avere un profeta e avrebbero avuto fra loro la potenza proprio come Israele aveva in mezzo a loro. Vedete il paragone carnale? Potete vedere la Chiesa carnale oggi? Ha fatto la stessa identica cosa. Notate? Ora avranno entrambi i profeti. La sola differenza era Mosè. Il profeta di Dio, il suo re, era Dio. Era da dove riceveva i suoi ordini, la parola del Signore. E Balaam, anche lui aveva un re. E quel re era Balak, il re di Moab. Ed era da dove lui riceveva i suoi ordini e le sue benedizioni. Così Moab disse a Balak, scendi, ovvero a Balaam, disse, scendi e maledicimi questo popolo, perché coprono tutta la faccia della terra. Vengono e divorano tutto come un bue divora l'erba. Disse, scendi ora. E ho sentito che puoi maledire, puoi benedire. Qualsiasi cosa tu faccia è riconosciuta. Ora, vogliamo notare che quest'uomo era un profeta ordinato da Dio, ma vendette la sua primogenitura per ragioni politiche, proprio come ha fatto la Chiesa oggi, come Lutero, Wesley, Pentecoste e tutto il loro gruppo. L'hanno venduta per l'influenza nella loro organizzazione. Mosè sotto Dio, Balaam sotto Balak. Eppure entrambi i profeti erano uomini chiamati da Dio ed entrambi spirituali. Notate la differenza. Ognuno aveva un capo. Mosè aveva Dio, Balaam aveva Balak. Notate qui com'è applicato lo spirituale per dimostrare che il naturale è errato. Mosè, inviato da Dio facendo il proprio dovere, viene affrontato e sfidato da un altro profeta di Dio. Potete immaginarlo? Mosè, chiamato da Dio, ordinato da Dio, trovandosi nel dovere di Dio, si avvicinò a questo gruppo freddo, formale, e fu sfidato da un altro profeta di Dio, che Dio aveva benedetto e ordinato. Come notereste la differenza? Entrambi avevano profeti. Dio parlò ad entrambi i profeti. Alcuni di loro dicono, Dio ha detto fai questo, Dio ha detto fa quello, ora questo non lo metto in dubbio, ma è fuori dalla linea della parola di Dio. Il profeta, non importa se è un profeta, è fuori linea. Così tante persone sono sedotte così, oh, questo fratello può fare questo fratello può fare quello, e rinnegano la parola. Quando anche parlassi con lingue di uomini e angeli, se anche avessi doni, così da poter spostare i monti, quando anche dessi tutti i miei beni per nutrire i poveri, non sono ancora nulla. In quel giorno molti verranno a me e diranno, Signore, Signore, non ho profetizzato nel tuo nome, non ho nel tuo nome scacciato diavoli e fatto opere potenti. E io dirò loro, dipartitevi da voi, dipartitevi da me, operatori di iniquità. Non vi conobbi già mai. Eppure vengono con una confessione di averlo fatto. Ma Gesù disse, erano operatori di iniquità. Cos'è iniquità? È qualcosa che sapete che dovreste fare, che è giusto fare, eppure non la fate. Vedete cosa avverrà negli ultimi giorni? Ascoltate tutta la storia. Quello era il mio scopo stasera. Ho detto che sarei uscito alle 9, ma forse farò un po' più tardi. Guardate. Quello era tutto il mio scopo, mostrarvi questa storia tramite la parola di Dio. Vedete che Dio deve mantenere la sua parola per rimanere Dio. Ora, notiamo che entrambi erano uomini spirituali, entrambi erano profeti, entrambi erano chiamati. E Mosè, facendo il proprio dovere, con una fresca colonna di fuoco davanti a sé ogni giorno, lo Spirito di Dio su di lui, nella linea di dovere, ecco venire un altro servitore di Dio, chiamato da Dio, ordinato da Dio, un profeta a cui viene la parola di Dio.
Ecco la linea del pericolo. Non c'è nessuno che potesse disputare che l'uomo fosse da Dio, perché la Bibbia disse che lo Spirito di Dio gli parlò. Ed era un profeta. Ma vedete, quando ricevete la vera risposta da Dio, non volle attenersi ad essa, non la osservò. Allora andò a sfidare Mosè. Ora Balaam cercò la volontà di Dio con tutto il cuore. Ora, quando questi grandi uomini vennero e dissero Balaam, il re Balak ci ha inviati affinché tu venga da lui immediatamente e maledici questo popolo Israele perché sono sparpagliati su tutta la faccia della terra e ora sono accampati davanti a me, hanno divorato ogni regno attorno sotto di loro e ora vogliamo che tu venga a maledire questo popolo perché ho sentito che se maledici qualcuno è maledetto. Ora vedete, lui era un uomo di Dio, ciò che benedici è benedetto, era un servitore di Dio. E Balaam, ora, essendo un profeta, a questo punto pensò, per me c'è solo una cosa da fare, e cioè cercare quale sia la volontà di Dio. Ecco il dovere di un profeta. Se è chiamato ad essere un profeta, primo, cosa deve fare un profeta? È cercare la volontà, la parola di Dio. E gli deve farlo. Perché essendo un profeta, la parola di Dio viene a lui. E dicono, beh, tu non sei un teologo. La Bibbia non dice mai che la parola di Dio viene a un teologo. Loro sono quelli che la scompigliano. La parola viene al profeta di Dio. E qui c'era un uomo che era un profeta di Dio. E quando fu assunto, per essere assunto, per venire a maledire un altro popolo di Dio, notate, lui andò a cercare la volontà di Dio e voleva conoscere la sua perfetta volontà e Dio gli diede la sua perfetta volontà sulla questione. La sua perfetta volontà gli fu presentata. Qual era la sua volontà? Non andare. Ecco la prima parola di Dio. Non andare con loro. Non cercare di attaccare il mio popolo che cammina nelle mie vie perfette. Come avviene oggi? Vogliono litigare, discutere ogni altra cosa quando vedono lo Spirito di Dio che opera in mezzo a voi e cercano di soffocarlo. Ci hanno provato per anni. Ma più cercano di soffocarlo, più grande esso cresce. Non potete maledire quello che Dio ha benedetto. Non potete farlo. Non potete proprio farlo. Così, vedete, quello era il popolo di Dio. Ora, quel profeta, benché fosse lassù e assunto dal re, operava fra le celebrità e così via, e la parola di Dio venne a lui e gli cercò la volontà di Dio e la volontà di Dio gli rispose e disse non maledire questo popolo. Io li ho benedetti. Ora, non c'è teologo sotto i cieli che possa negare questo messaggio che predichiamo, che esso non sia esattamente la parola di Dio proprio in tempo. Dio l'ha rivendicato in tutto quello che è stato detto o fatto e gli ha dimostrato che è giusto. Ora non c'è nessun teologo, nessun lettore della Bibbia, nessun profeta che possa guardare in quella parola. Se è un profeta, vedrà la stessa cosa. Ma se lui non vede la stessa cosa, ciò mostra che c'è qualcosa di errato, perché voi dite, oh, beh, potrei capirlo al contrario, così anche Balak. Balaam. Vedete, ma Dio identificò Mosè. E allora qual era la prova? La parola di Dio. E lui udì la chiara, inequivocabile decisione di Dio, non andare, non cercare di maledire quello che io ho benedetto, quello è il mio popolo. Ma sapete una cosa? A Balaam innanzitutto quel popolo non piaceva. Ok, quanti Balaam ci sono oggi nel mondo? A lui innanzitutto quel gruppo non piaceva. Ora, dopo aver ricevuto l'inequivocabile decisione di Dio, non andare. Però, vedete, invece di fare ciò, fu la stessa cosa di Caino, di Core. Lui era geloso. E lui voleva una ragione per andare comunque. Notate, il suo quartier generale denominazionale, dopo averli mandati indietro, dicendo no, non credo che scenderò, non credo che avrò niente a che fare con loro, non dibatterò con quelle persone perché Dio mi ha già detto, sono suo popolo, non credo che andrò. Se solo fosse rimasto con quello,
ma in fondo al suo cuore non gli piacevano. Vedete, non erano del suo gruppo. E ogni cosa che non apparteneva al suo gruppo, anzitutto, non era giusta, vedete. Egli li disprezzò, disse, quelle persone hanno fatto cose orribili. Certamente un Dio santo maledirà un tale popolo. Si sono incolti, non sono istruiti come noi. Noi siamo un popolo più intelligente, affermavano di servire Dio, ma osservate cosa sono? Un mucchio di schiavi, imbrattatori di fango, che gli egiziani laggiù hanno scacciato. Io non avrebbe niente a che fare con un gruppo così sudicio. Lui mancò di vedere quella roccia percossa e quel serpente di rame, quella colonna di fuoco. Cercò di giudicarli da un punto di vista morale. Mancò di vedere la chiamata superiore di Dio, per grazia, per elezione. Erano in quella linea e con la parola di Dio. E quando voleva maledire, Dio disse, non farlo. Sono miei. Lasciali stare. Non toccarli. Ora, così l'uomo si voltò, tornò indietro. Non di meno, osservate ora il suo quartier generale denominazionale quando tornò. Mandarono un gruppo più influente. Questa volta potrebbero essere stati alcuni, invece di semplici laici, potrebbero essere stati dottori in teologia che vennero questa volta, potrebbero essere stati vescovi o forse presbiteri di Stato, per tutto. E gli mandò un gruppo migliore. E un gruppo un po' più influente, qualcuno che avesse un'istruzione un po' migliore, che potesse esporgli meglio il progetto, potesse renderlo ragionevole. Vedete, è ciò che fece Caino, lui ragionò. È ciò che fece Core, lui ragionò. Non è chi ragiona, abbattiamo i ragionamenti, crediamo a Dio. Non importa cosa dica qualcos'altro, crediamo a Dio. Non ragioniamo su ciò che Dio dice, non potete ragionare su ciò. Dovete accettarlo per fede, tutto ciò che sapete, non dovete più ragionare. Non so come egli lo compia, io semplicemente credo che egli lo faccia, non so come egli manterrà quella promessa, ma disse che l'avrebbe fatto, io ci credo. Lo accetto sulla base che credo sia la parola di Dio. Voi dite, non può andare avanti con quello, non so come andrò avanti con ciò, ma egli dice, dillo. Ricordo il mio pastore battista mi disse, Billy, predicherai a una chiesa vuota. Ebbene, pensi qualcuno ascolterà una cosa simile? Io dissi, Dio ha detto così. Come farai con istruzioni di scuola elementare, pregare per re, predicare in tutto il mondo? Io dissi, non so come lo farò, però egli ha detto così e quello è sufficiente per me. Vedete, egli ha detto così, non so come sarà fatto. Lui disse, pensi che le persone in questo grande mondo istruito a cui ti opporrai su questo argomento della guarigione divina e altro, pensi che loro lo crederanno? Io dissi, non sta a me sapere se lo crederanno o meno. Io dissi, il mio dovere è predicarlo. Ecco cosa egli mi ha detto, egli ha detto che sarebbe stato con me e mi ha detto cosa avrebbe fatto ed ha fatto esattamente ciò che gli disse avrebbe fatto. Prima tenere le loro mani, poi verrà che conoscerai il segreto del loro cuore. E ve ne ho parlato ed è accaduto in quel modo. Come lo compie? Io tuttora non so come lo compie. Non è affar mio in che modo sia compiuto. Viene proprio compiuto. Chi potrebbe spiegare quando Dio disse a Elia, vai lassù, siediti sul monte, io ti nutrirò. Ho mandato dei corvi per nutrirti. Come poteva un corvo prendere una fetta di pane e un pezzo di pesce, cuocerli e portarlo a un profeta? Quello va oltre qualsiasi cosa che io possa spiegare. Non penso che neanche voi possiate, ma nessuno può. Ma egli lo fece. Ecco tutto ciò che serviva. Egli lo fece. E questa è la verità. Come lo fece? Non lo so. Non è affar mio, però lo fece. Come gli fece la terra? Non lo so, ma la fece. Come inviò suo figlio, non lo so, ma lo fece. Come risorse dai morti, non lo so, ma lo fece. Come egli mi salvò, non lo so, ma lo fece. Proprio così. Come salvò voi, non so dirvelo, ma lo fece. Come mi ha guarito, non lo so, ma l'ha fatto. Egli promise che l'avrebbe fatto e lui mantiene la sua parola. Ora Balaam avrebbe dovuto saperlo e lui sapeva di meglio. Notate, questo gruppo migliore, influente, venne e quanto meglio avevano doni migliori. Non solo quello, potevano dargli più denaro e potevano gli offrirono una posizione migliore. Ora, oltre a un normale ministro in un'organizzazione, ti faremo soprintendente distrettuale, vedi? Poiché noi faremo qualcosa per te se solo scaccerai da laggiù quel gruppo di gente, vedi? E lo fermerai. Gli offrirono una grande posizione, dissero, più tu benedici, dissero, sai, sono in grado di promuoverti. Guardate dove stava ricevendo le sue parole, dal capo della nazione. Mosè, da dove riceveva le sue parole? Dal re del cielo. Una era la parola della promessa di Dio: io vi porterò nella terra promessa e nessuno resisterà davanti a voi. Manderò calabroni davanti a voi, li scaccerò da destra a sinistra e voi prenderete il paese. Io ve l'ho già detto. Andate, prendetelo, possedetelo, è vostro. Ora vedete, ecco chi dava ascolto a Mosè. E quest'uomo ascoltò finché arrivò qualcosa nel suo cuore di cui era geloso. E perciò dopo andò dal suo capo ecclesiastico. Vedete? Notate una posizione migliore, gli disse: sai che sono in grado di promuoverti, ti promuoverò in un posto migliore, farò di più per te, aumenterò il tuo salario, ti darò uno stipendio migliore. E quando gli offrì tutto questo, ciò lo accecò. Quanti Balaam ci sono nel mondo oggi che per una posizione migliore, una chiesa migliore, una promessa di qualcosa, quando un uomo apre gli occhi alla parola e alle opere di Dio, e quel brav'uomo che ha influenza comincerà come servitore di Dio e terrà una buona congregazione, e dopo un po' gli viene presentato il battesimo dello Spirito Santo, gli viene presentato il battesimo nel nome di Gesù, che è una scrittura, è il solo modo scritturale di battezzare. E quando gli viene presentato, e la denominazione sa che lo perderanno quando inizierà su ciò, gli offrono una posizione migliore e un cambiamento in chiesa. Vedete, il vecchio balamismo di nuovo esattamente come fu al principio. Ora, quell'uomo che legge quella Bibbia non può leggerla senza vedere che è la verità. Non c'è nessuno che abbia mai battezzato usando i titoli di Padre, Figlio e Spirito Santo. È un credo cattolico e non una dottrina biblica. Nessuno è mai stato battezzato nella Bibbia, né 300 anni dopo la morte dell'ultimo apostolo, che non sia mai stato battezzato nel nome di Gesù Cristo. La Chiesa Cattolica cominciò quello, e gli altri vi giunsero. E qualsiasi ministro che siede nel proprio studio e lo esamina sa che è la verità. Però per popolarità, per mantenere la propria posizione, migliore considerazione fra la gente, si compromette. Vedete voi, Dio l'ha benedetto, certamente. Alcuni di loro hanno doni di guarigione, alcuni di loro tengono grandi campagne e quello dava loro molto fastidio. E ricevono la stessa risposta alla parola di Dio che voi o qualcun altro riceverebbe. Dio non cambia. Vedete cosa voglio dire? Balaam, per una posizione migliore, pensava, ora guardate, quando tornò quel gruppo migliore, il giusto. Bala qui prese un testo falso. Vedete, lui disse, il gruppo migliore tornò, lui avrebbe dovuto dire, uscite dalla mia presenza. Vi ho riferito la parola di Dio, andatevene. Questo è il così, dice il Signore. Ma vedete i regali e l'essere un uomo più popolare? Oh, come gli piace farlo. Ti invieremo in tutto il mondo, ti daremo un aereo speciale, sponsorizzeremo le tue riunioni dappertutto, se solo tu. Oh no, vedete, sappiamo cosa dice la parola, sappiamo cosa ha detto Dio e staremo con quello, con l'aiuto di Dio, vedete. Non importa che tipo di promessa o quanto in più possiate pagare o quanto questo o quello l'altro potete produrre, vogliamo il così, dice il Signore. E ciò che gli ha detto qui prima, beh, la Chiesa ha detto quello è secondario, noi vediamo quello che Dio disse al principio, qualsiasi cosa aggiunta ad essa, tolta ad essa, il vostro nome sarà persino tolto dal libro della vita. Aggiungere una parola ad essa, togliere una parola da essa. Noi vogliamo ciò che Egli ha detto, non ciò che la Chiesa ha detto, ciò che il dottor Jones ha detto, ciò che qualcun altro ha detto, vogliamo quel che così dice il Signore ha detto, quel che ha detto la parola. Ma ora troviamo Balaam, un servitore di Dio. E molti di quegli uomini cominciano e sono ordinati da Dio e parlano la parola di Dio in molte cose. Ma quando si arriva alla piena verità, non lo faranno. Notate qui, quale profeta di Dio, anzitutto, non avrebbe dovuto trovarsi con un gruppo simile. Non sarebbe dovuto andare con loro, però osservate, per amore della popolarità, vedete. Per scrupolo di coscienza, disse: ebbene, restate tutta la notte, riproverò. Vedete? Riproverò? Perché volete riprovare? Dio gli aveva già detto cosa dire. Dio disse: digli che non andrai. Quella era la sua parola originale. Io non andrò e tu non andare. non maledire ciò che io ho benedetto. Ora osservate, poco dopo gli si ritorse contro, vedete? E lo farà ogni volta. Quando Dio dice qualcosa, Lui dice sul serio. Egli non cambia idea su ciò. Egli resta esattamente con la sua parola. Non importa cosa dica qualcun altro, egli resta esattamente con quella parola. Ora Balaam avrebbe dovuto sapere di meglio, avrebbe dovuto congedarsi da tale compagnia. Ma tutti quei bei regali e la promessa di questo re disse, sai che posso farlo, io sono il vescovo, posso fare quello che voglio e ti promuoverò se verrai a farlo per me. E Dio gli aveva già detto non farlo, eppure Balaam disse, voi restate tutta la notte e io riproverò. Vedete, lui aveva la parola, non dovete più discutere su ciò, Dio ha già detto così. Con un gruppo simile vi dissuadono sempre dalla volontà di Dio se glielo permettete. Una volta ci fu un gruppo che venne da un profeta chiamato Giobbe e non riuscirono a dissuaderlo. Egli vide la visione, sapeva cos'era giusto. Balaam vide la visione e tuttavia non rimase con essa. Non importa quanto i suoi gruppi di chiesa dicessero, oh Giobbe, dovresti fare questo, dovresti fare quello, persino sua moglie, lui disse, tu parli come una donna stolta. Vedete, io so cosa ha detto il Signore, so cosa gli era chiesto ed è ciò che ho fatto, vedete, lui rimase con ciò che Dio gli disse. Notate Balaam che usa in modo ipocrita questo testo per la sua coscienza, vedete, ebbene lo scoprirò, proverò di nuovo. Ora, ecco dove arrivate secondariamente, quanti Balaam abbiamo stasera, a cui piace usare in modo ipocrita quel testo di Matteo 28, 19, solo per il loro scrupolo di coscienza, quanti vogliono usare Malachia 4 per il loro scrupolo di coscienza, quanti vogliono usare Luca 17, 30 solo per scrupolo di coscienza, quanti ancora vogliono usare queste cose, ebbene vi dico, io credo che siamo tutti confusi su quello. E poi, qui c'era Balaam che cercava di dire, forse Dio si è confuso, riproverò, vedete, vediamo che cosa ha detto. Ora egli conosce il vostro cuore. Notate, Balaam usò in modo ipocrita questo testo per il suo scrupolo di coscienza, perché in realtà voleva quel denaro, voleva quel dignitario, lui voleva quel compito, voleva quella posizione, essere ammirato come dottor tal dei tali. Così lui disse, riproverò. Oh, i Balaam che ci sono nel mondo stasera. Posizioni, promesse, popolarità, mai, oh mai. Con ciò rendono insensibile la loro coscienza. Per le loro denominazioni dicono, se farai quello, te ne andrai. So che sei un bravo uomo e ti amiamo, e lui è un bravo uomo. Ti amiamo, ma non puoi predicarlo. La nostra dottrina dice che non puoi farlo. Il dottor Tadetale ha detto che questo è così. Ora devi credere in questo modo se rimani con noi. Ora se vuoi, so che hai avuto un periodo difficile, bene vedrò se potrò promuoverti, forse cambiare chiesa. Oh, tu, Balaam, quando conosci la volontà di Dio, falla! Dio non cambierà idea, no! Qualcosa che egli potesse tralasciare, la verità, per il suo incarico. E gli disse, bene, io riproverò. Notate i Balaam che ci sono. Perciò ricordate ora, quando venne la seconda sera con questa grande celebrità, aveva già offuscato e reso insensibile la sua coscienza, Dio gli permise di andare. Ora Dio non cambiò idea, ma gli diede la sua permissiva volontà. Allora vai avanti. Ma scoprì che ciò non funzionerà. Dio sapeva cosa c'era nel cuore di Balaam. Sebbene fosse un profeta, sapeva che odiava quei santi rotolanti e lui avrebbe voluto maledirli comunque e Dio gli aveva già detto di non farlo. Eppure, andò di nuovo, voleva farlo così. Dio gli permise di andare avanti. Dio disse, vai avanti. Ora ricordate, egli non cambiò idea. Notate, era suo desiderio maledirli. Le persone che lui classificava fanatici, li voleva maledire. Voleva una posizione, non voleva avere a che fare con loro, perciò pensò che se potesse fare questo piccolo atto per il re sarebbe stato promosso. Dio non cambiò mai idea nella sua parola, ma egli vi darà il desiderio del vostro cuore, egli l'ha promesso, lo sapete? Ha promesso di darvi il desiderio del vostro cuore. E fate sì che il vostro desiderio sia la parola di Dio, fate sì che il vostro desiderio sia la sua volontà, mai la vostra volontà, la sua volontà. Se gli chiedete qualcosa, lui non ve la dà, dite grazie Signore, tu sai che cosa è buono. Considerate come il re Ezechia, quando gli mandò quel profeta là da lui, Dio lo fece e gli disse, metti in ordine la tua casa, tu morirai. Ezechia voltò la faccia al muro, pianse amaramente e disse, Signore Dio, io ti chiedo di considerarmi, ho camminato davanti a te con un cuore perfetto. Voglio che tu mi faccia vivere altri 15 anni. Va bene, Dio parlò al profeta, disse: torna e digli che io l'ho esaudito. E cosa fece lui? Portò disgrazia a tutta la nazione. Accese l'ira di Dio al punto che egli l'avrebbe ucciso. Proprio così, lo sapete. Si sviò da Dio. Sarebbe stato molto meglio per la nazione, il re e tutti, se fosse andato e avesse preso la prima cosa di Dio per lui. Ma al profeta sembrò difficile. Quando il profeta dovette tornare indietro e riferirgli la parola di Dio dopo averglielo già detto, ma Dio disse: vai. Ma vedete, ciò portò una disgrazia. Cosa fece Balaam? Dopo aver conosciuto la volontà di Dio e tuttavia fu ostinato, l'avrebbe fatto comunque. E cosa fece ciò? Notate. Egli non cambiò idea. Sapeva cosa c'era nel suo cuore. Sapete, Tommaso una volta non riusciva proprio a crederlo. No, lui disse: no, non posso crederlo. Se potessi prendere la mia mano, infilarla nel suo costato, metterla nei chiodi della sua mano, bene, allora io ci crederò. E gli disse: vieni qui, Tommaso, vedi. Ora metti le mani qui dentro. Ora, oh, Tommaso, disse, ora, è il mio Signore, è il mio Dio. Disse: sì, tu hai veduto e ora ci credi. Quanto più grande è la loro ricompensa che non hanno veduto né di meno, non di meno credono. Persone a volte non vogliono ricevere lo Spirito Santo se non parlano in lingue. Io credo nel parlare in lingue, certo. Egli è un buon Dio, gli vi darà il desiderio del vostro cuore, ma non importa quanto parliate in lingue, rinnegate questa parola, siete comunque in errore. Vedete, vedete, non entrate col parlare in lingua, entrate con l'osservare ogni parola. Quella è l'evidenza dello Spirito Santo. Quando credete la parola di Dio, vedete. Io credo nel parlare in lingua e credo che possiate essere vivificati, come ho detto stamattina, al punto che parlate con una nuova lingua. Io stesso l'ho fatto, so che è la verità, so che è vero. Ma quello non è il segno che voi, che siete un figlio prescelto di Dio, vedete. No, davvero. Egli non ha mai detto: molti verranno a me e diranno: Signore, non ho profetizzato, hai fatto tutte queste grandi cose nel tuo nome. Egli disse: dipartitevi da me, operatori di iniquità, non vi conobbete mai, parlate in lingue e poi rifiutate di essere battezzati nel nome di Gesù Cristo. C'è qualcosa che non va da qualche parte. Sì, davvero. Ognuna di quelle cose, ognuno di quegli ordini dati da Dio, c'è qualcosa che non va. Investigate sulla vostra coscienza e vedete cosa ha detto la Bibbia. Mostratemi un punto in cui qualcuno fu battezzato nel nome di Padre, Figlio e Spirito Santo. Vedete, non c'è. Ma vedete, a volte per vostro scrupolo di coscienza dite: beh, dite, Dio parla alle donne su come devono agire, non indossare pantaloncini e altro, ma sai, il pastore ha detto, perciò prendono la via facile. Loro sanno cosa ha detto Dio riguardo a ciò, vedete, certo, Dio disse così. E così loro vogliono farlo comunque, vedete, cercano di trovare una scusa, beh, penso sia molto meglio e il vento non soffia, sì. Ma Dio disse che un uomo si veste diversamente da una donna, se una donna indossa un indumento che appartenesse a un uomo, è un abominio agli occhi suoi, perciò non è giusto. Sì, e non dovreste farlo. No, vedete, quindi è sbagliato. Però vedete, cercano di trovare una scusa, che il Signore mi ha detto di fare questo. Non dico che egli non l'abbia mai fatto, non l'abbia fatto, ma guardate, non è la sua perfetta volontà, deve essere la sua volontà permersiva. Vedete cosa farà? Contaminerà tutto il gruppo, contaminò tutto il campo. Notate qui. Dio non ha mai cambiato la sua idea, la sua parola, ma egli è un Dio buono e vi darà il desiderio del vostro cuore, sebbene sia contrario alla sua volontà. Lo credete? Guardate, Dio disse a Mosè: vai laggiù, e a questo profeta unto. Disse: vai laggiù e parla a quella roccia. Era già stata percossa. Mosè scese nella sua ira, raccolse il bastone e disse: voi ribelli, dobbiamo far venire l'acqua da questa roccia. E percosse la roccia. E l'acqua non venne, la percosse di nuovo. E venne. Era contro la volontà di Dio, cioè infranse ogni piano nella Bibbia. Cristo dovette essere percosso la seconda volta. Vedete? Cristo fu percosso una volta, cioè infranse tutto il piano, ma egli diede la sua volontà permissiva. Allora dopo disse: vedete, abbiamo acqua per voi. Sì, l'ho portata per voi, voi mucchio di ribelli. Dio disse: vieni qui, Mosè, vieni qui. Vieni qua su, sulla cima, sei stato un servitore fedele, come la donna coi tacchi alti, sei salita, vedete. Guarda laggiù, vedi la terra promessa? Oh, Signore, ma non ci andrai. Hai preso la mia volontà permissiva qua giù alla roccia, hai glorificato te stesso, vedi, e non me. Hai santificato te stesso, non hai santificato me. Non hai osservato la mia parola originale, ciò che ti ho detto di fare. Non di meno le acque vennero. Potete imporre le mani sui malati e guariranno, potete profetizzare e parlare in lingue. Ma il punto è osservare la sua parola originale. Dio non cambia idea, amico. Dovete osservare il suo incarico, la sua volontà. Oh beh, quello era per i discepoli. Egli non cambia. Se egli è ancora un discepolo, è lo stesso incarico. Andate in tutto il mondo e predicate l'Evangelo, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Non cambia mai, non può cambiare. Ora potete dire: ebbene vi dico, non è per questo giorno. Oh, tu Balaamita, vedete? Vedete, Dio non cambia, Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non basta guardare i balamiti oggi, oh lo so, nella Bibbia battezzavano il nome di Gesù, ma guardate, tutta la gente, non mi importa cosa ha fatto la gente, non c'è altro nome sotto il cielo dato fra gli uomini tramite cui potete essere salvati, nessuna remissione di peccato se non tramite il nome di Gesù Cristo. Cosa, quanto siete buoni, cosa fate, non ha niente a che fare con ciò, è la parola di Dio originale, dovete restare con quella. Bene. Obbedienza alla sua parola è meglio del sacrificio. Ricordatevi quella volta quando Saul ritornò, Balaam aveva un dono di fede e avrebbe potuto usarlo per la parola di Dio perfetta originale. Molti uomini sul campo oggi con doni di guarigione potrebbero fare la stessa cosa. Molti uomini qui, persone che parlano in lingue, persone che profetizzano, un dono, potrebbero usarlo per il regno di Dio, ma non lo fanno. E si prendono, e Dio li benedice comunque, prendono la volontà permissiva, ma per popolarità, piaceri, guadagni personali, hanno venduto la loro primogenitura come fece Esaù, vedete, si sono venduti a un'organizzazione, venduti come fece Balaam, vedete. Così tanti oggi fanno la stessa cosa. Sappiamo che è così, vendono la loro primogenitura. Donne professano lo Spirito Santo indossando pantaloncini, l'uomo permette che siano al pulpito. Donne dai capelli tagliati, nei pulpiti, trucco sul volto, indossando abiti religiosi, la più grande pietra d'inciampo che la Chiesa abbia mai avuto. Se volete sapere nei poteri politici che ora è, nell'epoca del regno, guardate dove sono i giudei. Guardate come sono i giudei, perché sono una nazione. Se volete sapere dove si trovano le nazioni, guardate i giudei. Se volete sapere dove si trova la Chiesa, guardate le donne. Guardate la morale fra le donne, perché è una rappresentazione della Chiesa. Quando vedete la contaminazione fra le donne, trovate la contaminazione nella Chiesa. Cos'è diventata? Una Jezebel truccata. Esattamente cos'è diventata la Chiesa, vedete? Ora è la verità e lo sapete, vedete? Se volete sapere dov'è la Chiesa, guardate la morale fra le vostre donne, perché lei è, la Chiesa è una donna. Se volete conoscere la situazione nazionale, guardate i giudei. Notate, come Dio disse a Balaam, dopo che ebbe udito la vera decisione, la parola, non andare. Sì, poi dopo aver visto nel suo cuore, egli gli disse cosa doveva fare, gli diede la sua volontà permissiva e gli disse vai. E voi potete fare la stessa cosa. Se non volete camminare nella verità, potete andare e avere un grande ministero. Certamente potete, però state prendendo la sua volontà permissiva, state calpestando la sua parola. Egli vi farà prosperare, certamente. Proprio come fece a Balaam. Lui ebbe successo, ma non poteva maledire quel popolo. Non poteva farlo perché ogni volta che iniziava a maledire, benediceva, vedete, non poteva farlo. Ma quando arrivò ad essere prosperoso nella sua impresa, insegnò a quelle persone, tramite Balak, a commettere adulterio. Egli li portò nell'accampamento di Israele e li sposò, disse, bene, siamo tutti uno. Beh, avete adorato lo stesso Dio, noi abbiamo un profeta quassù, voi avete un profeta laggiù, e abbiamo lo stesso sacrificio, lo stesso Geova dei nostri padri. Ora, perché tutti voi non venite soltanto e vi associate con noi? La Bibbia disse, non unitevi agli increduli. Non legatevi a loro affatto. Se non lo credono, state lontani da loro, vedete? Uscite, separatevi, dice il Signore, io vi accoglierò, vedete? Non toccate le loro cose immonde, proprio così. La loro sozzura contro la parola, cosa del genere, state lontani da ciò, non ascoltate ciò. E qui scopriamo che Balaam andò laggiù e cominciò a insegnare al popolo e aveva un errore. E lui andò per la via di Balaam, come gli fece, e insegnò a Balak che i figli di Israele commisero adulterio. E una piaga colpì la nazione di Israele, il popolo. E migliaia di essi morirono in un giorno, e mentre erano tutti là davanti all'altare di Dio pregando, ecco venire un israelita con una donna di Madian, una donna denominazionale, ed entrarono nella tenda, e il figlio del sacerdote andò là, prese un giavellotto e li uccise entrambi, e quello arrestò l'ira di Dio. Sapete che la scrittura è così, vedete? Ma cosa accadde? Balaam ebbe successo nell'indebolire Israele. Cosa fece? Indebolì il loro campo. Dio gli permise di andare a indebolire il loro campo e ciò contaminò tutto il campo. E quando inizia una dottrina che non è la verità della Bibbia, ciò contamina tutto il campo. Qualcuno sorge con un'idea diversa come core e dice, bene, questo, quello, l'altro, è un'idea diversa. Ciò contamina tutto il campo ed è ciò che ha fatto tutto il campo della Chiesa oggi, proprio così. Insegnando come fece lui, indebolendo tutto il campo per Kadesh Barnea, la resa dei conti della parola. Quando arrivarono a Kadesh Barnea, allora l'indebolimento del campo tornarono indietro, erano andati proprio a seguito, ricordate, avevano mangiato cibo di angeli, avevano la parola di Dio ogni sera manifestata, mangiavano il cibo, bevevano dalla roccia, tutti loro videro miracoli, osservarono Mosè, videro le sue parole, videro le sue profezie e ogni cosa. E poi infine, quando ascoltarono questo falso insegnante che venne fra di loro e insegnò erroneamente, indebolì il campo e prosperò tramite ciò. Egli avrebbe potuto costruire edifici da $1 milioni, avrebbe potuto avere grandi illuminazioni, avrebbe potuto aggiungere migliaia di migliaia, ha fatto grandi opere, potenti opere, ed era un profeta, questo va bene, ma se non è con la parola di Dio, fareste meglio stare lontani da ciò. Dio non cambia idea. Restate proprio con la sua parola, perché è quello che uscirà alla fine, la parola, parola per parola, chiunque toglierà una parola da essa o aggiungerà una parola da essa, deve restare quella parola, ora ascoltate, attentamente dunque. Quando venne la prova della parola, quando andarono e videro che l'opposizione era così grande, l'opposizione più grande che videro gli Amaleciti, erano 10 volte più grandi di loro, dissero sembriamo cavallette, le loro palizzate, le loro città sono cinte di mura al punto che possono farvi una corsa di carri attorno, 2 carri più forte possibile attorno alle mura della loro città, vedete? Beh, le loro lance sono distese, sono lunghe, sono giganti, beh sembriamo cavallette, non possiamo farlo. E 2 uomini rimasero su quella parola. Caleb e Giosuè dissero, aspettate un minuto, voi 2 milioni di persone state zitti solo un minuto, siamo più che capaci di farcela. Vedete, siamo più che all'altezza per loro. Su cosa si basavano? Dio disse, vi ho dato la terra, è vostra. E rimasero là, ma il popolo si era sposato fra altre cose e ogni sorta di credi e riti fra loro ed erano proprio deboli, lavativi, non sapevano in che direzione andare, cosa fare, proprio così. Ecco arrivare la prova della parola, eppure Egli vi dà il permesso di fare, permette la vostra volontà, una volontà permissiva, sapendo che quello che c'è nel vostro cuore, Egli lo sa. Dite, beh, fratello Branham, faccio così e così, non mi disturba. Dio mi benedice ogni giorno, canto nello spirito, danzo nello spirito, io... Egli lo permetterà, andate avanti, proprio così. Ma cosa farete? Io porto pantaloncini, faccio questo, non mi disturba, so che la mia fede è in Cristo, non in quello che indosso, però la Bibbia disse che c'è qualcosa in ciò, vedete? Cosa farete? Farete una pietra d'inciampo come fece Balaam davanti a tutte le altre donne. Cosa farete alle vostre giovani? Avrete un mucchio di ricchette. Proprio così. Un mucchio di piccole Jezebel truccate, vedete? Ma Dio vi farà prosperare. Beh, Egli mi benedice, non ne dubito. Egli benedì anche Balaam, vedete? Certamente lo farà. Voi camminerete nella sua volontà permissiva, non la sua perfetta volontà. Dio non cambia idea perché vi benedice. Egli benedì Israele proprio laggiù per 40 anni, cosa fecero? Sposavano mogli, crescevano famiglie, baciavano i bambini, pagavano i loro decimi, vivevano proprio là fuori e Dio li benedì nel deserto, li nutrì con la manna e così via. E ognuno di loro morì, perché non osservarono la sua originale permissiva, la sua volontà originale, la sua parola, presero la sua via permissiva. Andate avanti, però ricordate quando partirono da Kadesh, non andarono affatto oltre, continuarono proprio a girare nel deserto, quando avrebbero potuto uscire dopo 2 giorni, avrebbero potuto essere nella terra promessa, viaggiarono 40 anni e tutti loro morirono, tranne Giosuè e Caleb, quelli che rimasero sulla parola originale. Oh Dio, aiutaci! Dio non cambia la sua volontà, Egli non cambia idea, però vi benedirà, certo, Egli benedì Balaam. E cosa fece lui laggiù? Contaminò l'intero campo. Vedete, dovete stare su ciò che Egli ha detto, Egli non ha mai cambiato il suo piano originale. Ora, volete guardare ai Balaam di oggi nel campo? Guardatevi proprio attorno, prosperando, parlando in lingue. Certo, usano il dono di Dio per guadagno, ogni cosa, certo. Ma contamina l'intera chiesa di Dio col loro insegnamento corrotto. Proprio così. Uno mi disse, perché fai questo, perché fai quello? Io dissi, non credi che quella sia la verità? Oh sì, ma lui disse, sai una cosa, non è compito tuo, tu devi pregare per i malati. Credono che tu sia un profeta. Ebbene, potresti insegnare a quelle donne come a quegli uomini come fare questo, quello e l'altro. Come puoi insegnare loro l'algebra quando non vogliono neanche imparare l'ABC? Come puoi insegnare loro quelle cose quando non vogliono neanche prendere il loro abecedario, vedete? Dovevano tornare indietro e cominciare da dove avete iniziato, da dove avete smesso e prendere ogni parola di Dio. Osservatelo proprio nei campi oggi. Come Balaam sposò una prostituta alla chiesa di Dio, sposò la prostituta nella chiesa di Dio. Così fanno questi falsi insegnanti che oggi cercano di parlarvi. Sposano ognuna di queste organizzazioni e queste persone alla vecchia prostituta di Apocalisse 17. La loro dottrina di Balaam si diffonde oggi, dicono: oh, siamo proprio gli stessi, siamo tutti cristiani, e preti e papi e cos'altro, tutti si compromettono e fanno questo. Il predicatore disse: anch'io conosco un predicatore pentecostale, tutti loro hanno iniziato a dare un kosher rotondo, che significa Astarte, Dio Luna, un'ostia kosher, e dicono: chiudete gli occhi e prendetela se ferisce la vostra coscienza. Chiudere gli occhi? Un'ostia rotonda, cosa significa? Noi prendiamo un corpo spezzato, Gesù Cristo spezzato, non un Dio Luna rotondo, Astarte, da cui Maria ha preso il posto, e il kosher romano è ancora rotondo, per il Dio Luna, la Dea, non Dio. Noi abbiamo un kosher spezzato, certamente. Oh. Così ora la grande prostituta di Apocalisse 17, questi insegnanti, Balaam, con la loro falsa dottrina, sposano la Chiesa in quel tipo di confusione. Osservate quando ciò giunge alla resa dei conti, al tempo della fine. Ora guardate la debolezza di ciò. 900 e passa diverse organizzazioni, una tira da una parte e una dall'altra. Non c'è unità fra loro e cercano di portare unità, non sostenuti dalla parola di Dio, il piano originale di Dio. La introducono tramite una politica e un'organizzazione. Dio non cambia idea, Lui resta proprio con la sua parola. E Lui disse: cieli e terra passeranno, ma la mia parola no. Proprio così. Egli resta con la sua parola originale. Oh, mai. Benché ragionino ancora contro ciò, proprio come hanno fatto, c'è solo una cosa da fare, egli non la cambierà. Basta credere. Perché sia cieli che terra passeranno, la sua parola non fallirà mai. Vedete? Vedete in cosa vi sposate? Vedete la politica e altro, come cercano di unire la Chiesa tramite una politica nella Chiesa? Non siamo uniti a Cristo tramite la politica. Noi ci uniamo alla Chiesa, a Cristo, tramite il battesimo dello Spirito Santo. E il modo in cui conoscete il battesimo dello Spirito Santo è perché quello Spirito in voi identifica che ogni parola di Dio è la verità. Proprio così. Perché chiunque toglierà una parola da essa o vi aggiungerà una parola alla sua parte sarà tolta dal libro della vita. Eppure Lui prospera, dite voi. Non potete crederla tramite la prosperità, non potete giudicare Dio dalla prosperità. Il mondo prospera. Balaam prosperò tramite ciò. Ma fratello, giudica Dio tramite la sua parola, egli mantiene la sua parola e la identifica essere la verità. Quindi ricorda, amico, finché vivete, non dimenticate mai questo: Dio non cambia idea. Ma egli vi benedirà. Egli vi lascerà andare per la sua volontà permissiva, ma non cambierà idea, non cambierà il suo piano, non cambierà la sua parola per voi. No, Signore, dovete cambiare voi. Non dovete adattare la parola di Dio alla vostra esperienza, dovete adattare la vostra esperienza alla parola di Dio. Ecco, come dovete, dite: beh, sono un bravo uomo, Dio fa questo, quello e l'altro, ma osservate la sua parola, beh, ti dico che quello non è proprio, no, d'accordo, c'è qualcosa che non va da qualche parte, Dio farà, oh sì, vi farà prosperare, certo, vi farà, le denominazioni prosperano a più non posso, hanno disteso le loro tende, le grandi, belle chiese, tutto in tutto il paese, sono ricche, il denaro vi si riversa dentro, e membri da ogni luogo, non ha detto la Bibbia, in essa furono trovate le ricchezze del mondo e persino anime di uomini e ogni cosa, che fu trovata in quella vecchia prostituta, che è la madre dell'intera cosa, politica e organizzazione. Ma il piccolo gruppo di Dio è la sua sposa, centrata su quella parola. Possa il caro Padre Celeste tenervi sempre stabilizzati proprio là. Non spostatevi mai da quella parola. Potete benedire, Dio può guarire i vostri malati, può guarire il vostro bambino malato, può guarire il vostro marito, vostra moglie, può guarire vostra madre, qualcun altro. Potete saltare per il suo spirito, danzare su e giù. Ricordate, la pioggia cade sui giusti e sugli ingiusti. Proprio allo stesso modo, ma quando quel seme già c'è là, o è predestinato o non è predestinato. E se è predestinato può, se è un frumento, deve produrre frumento, se è una parola di Dio deve produrre la parola di Dio, se non lo è, beh, allora non lo è, vedete, lo afferrate ora? Il Signore vi benedica. Qui vi ho detto che avrei smesso alle 9 ed ecco 20 minuti alle 10, molti di voi gente avete molta strada da fare, vi amo, è la ragione per cui vi trattengo così, non è perché voglio essere crudele verso di voi, ma vi amo e di quel che so non trattengo nulla, vi dico la verità. Fuori, nelle riunioni dove vado, non mi udite mai predicare questi messaggi, no. Vi ho promesso di venire in questo tabernacolo. È proprio qui da dove predico i miei messaggi. E ho qui tre o quattro che il Signore mi ha dato, le scritture su ciò, che non oserei predicare da nessun'altra parte se non proprio qui. Qui è da dove viene. La parola di Dio ha cominciato a procedere e finché Dio non cambia ciò, resto proprio qui, lo porto proprio da qui, è così. Da fuori nelle riunioni, prego per i malati, ogni cosa simile, secondariamente dico cose in modo indiretto affinché le pecore lo odano, sanno di cosa sto parlando. Altrimenti è solo un'esca sull'amo, vedete? mostro segni che cercano di mostrare che Dio conosce nel discernimento, conosce i cuori delle persone e fa queste cose. È un dono evangelico solo per smuovere la gente. E all'improvviso un nastro entra nella loro casa. Allora lo afferrano. Se è una pecora, verrà subito ciò. Se è una capra, butterà fuori quel nastro. Vedete, quello è anche te, esatto, beh, quello è esattamente giusto. Bene, ha avuto un'esperienza, d'accordo? Bene, è proprio così. Non siete felici di essere suoi? Non siete felici? Eravamo soliti cantare un piccolo cantico pentecostale tempo fa, come sono felice che il Signore mi abbia tirato fuori. Sono felice che il Signore mi abbia tirato fuori. Se non fosse stato per Gesù, dove sarei? Sono felice che il Signore mi abbia tirato fuori. Oh, sono felice da quando il Signore mi ha tirato fuori. Sono felice da quando il Signore mi ha tirato fuori. Se non fosse stato per Gesù, dove sarei? Sono felice che il Signore mi ha tirato fuori. Ho acclamato da quando il Signore mi ha tirato fuori. Ho acclamato da quando il Signore mi ha tirato fuori. Se non fosse stato per Gesù, dove sarei? Sono felice che il Signore mi abbia tirato fuori. Gloria! Non siete felici? Non siete felici? Cantiamolo! Non siete felici che il Signore mi abbia tirato fuori? Non siete felici che il Signore vi abbia tirato fuori? Se non fosse stato per Gesù, o dove sarei? Sono felice che il Signore mi abbia tirato fuori. Ebbene, ho cantato da quando il Signore mi ha tirato fuori. Ho cantato da quando il Signore mi ha tirato fuori. Se non fosse stato per Gesù, dove sarei? Sono felice che il Signore mi abbia tirato fuori. Non siete felici? Allora cammineremo nella luce. Conoscete questo cantico? Cammineremo nella luce. È una luce meravigliosa. Vien da dove le gocce di rugiada di grazia brillano. Spende tutto intorno a noi, di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo. Non vi piace quello? Cantiamolo di nuovo. Cammineremo nella luce. Una luce così meravigliosa, nel dove la voce di rugiada di gloria brillano, splende tutto intorno a noi, di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo. È l'alba! Oh, voi tutti santi della luce proclamate, Gesù, la luce del mondo. Verità e grazia nel suo nome, Gesù, la luce del mondo. Alziamo le mani quando lo cantiamo. Oh, cammineremo questa luce. Una luce così meravigliosa, e dove le voci di rugiada di grazia brillano, spende tutto intorno a noi, di giorno e di notte. Gesù, la luce del mondo. Stendete la mano uno all'altro. Oh, vien da dove le gocce di rugiada di grazia brillano. Non siete felici di essere figli della luce? Il figlio è sorto. Sant'ono noi di giorno di noi. Voi figli, amatevi l'un l'altro. O camminare proprio nella luce, è una cosa di bella manifestazione della sua parola. Vendo le gocce di rugiada di grazia brillano,
splende proprio tutto intorno a noi, di giorno e di notte. È Gesù la luce del mondo. Lo credo tutti? Marciamo verso Sion, la bella Sion. Marciamo in alto verso Sion, quella bella città di Dio. Marciamo verso Sion, bella, bella Sion. Marciamo in alto verso Sion, quella bella città di Dio. Che l'occhio rifiuta di cantare, non hanno mai conosciuto il nostro Dio, ma figli del celeste Re, ma figli del celeste Re, possono parlare delle loro gioie, possono parlare delle loro gioie, perché marciamo verso gloria. La bella, bella Sion, marciamo in alto verso Sion, quella meravigliosa città di Dio. Marciamo verso Sion, la bella, bella Sion. Marciamo in alto verso Sion, la bella città di Dio. Tirate fuori i vostri fazzoletti. Tirate fuori i vostri fazzoletti. Solo un minuto. Diamo al Signore un'offerta di menata. Non è un covone, ma prendevano dal corpo di Paolo fazzoletti e altro, vedete? Oh, marciamo verso Sion, la bella Sion. Marciamo in alto verso Sion, quella bella città di Dio. Marciamo verso Sion, la bella, bella Sion. Marciamo in alto verso Sion, quella bella città di Dio. Amen. Oh, non vi fa sentire bene? Posso proprio immaginare quei vecchi santi là in passato, prima di entrare là nel circo romano, e c'era a salire quel pendio, sapete, su quella piccola rampa che saliva nella tana dei leoni, dicendo: oh, marciamo verso Sion, questa bella, bella Sion. Marciamo in alto verso Sion, quella bella città di Dio. I campi di Sion producono mille delizie sacre, prima di arrivare al trono celeste, prima di arrivare al trono celeste, percorrere le strade dorate, o percorrere le strade dorate. Marciamo verso Sion, la bella, bella Sion. Marciamo in alto verso Sion, la bella città di Dio. Ripetete dopo di me. Signore Dio, mi impegno di nuovo a te. Purificami da ogni ingiustizia. Purificami da ogni dubbio della tua parola. Fammi essere da questa Pasqua una nuova creatura in Cristo Gesù. Fammi portare nel mio cuore la tua parola, che essa sia una lampada ai miei piedi, che illuminerà il mio sentiero. D'ora in poi io ti seguirò. Nel nome di Gesù. Amen. Marciamo verso Sion, la bella Sion. Marciamo in alto verso Sion, quella bella città di Dio. Non vi fa sentire bene? Ci siamo impegnati di nuovo, sapendo che nei nostri cuori siamo stati vivificati dai morti, resi viventi. Non vi fa sentire bene? Mai, oh mai. Vi amo con eterno amore. Ascoltate, amatevi l'un l'altro, perché non potete disprezzare vostro fratello che vedete e dire di amare Dio che non avete visto. Quindi amatevi proprio l'un l'altro, poi servite l'un l'altro, servite Dio, e così, come fate al più piccolo di questi, che ha potenza vivificante in sé, avete fatto a me. Quando ti abbiamo visto nel bisogno, quando ti abbiamo visitato in prigione, quando abbiamo fatto queste cose, ciò che avete fatto a loro, l'avete fatto a me. Non è meraviglioso? Io lo amo, e voi? Oh, c'è un altro cantico che dobbiamo cantare, se avete solo un altro minuto di tempo. Bene, li prenderemo. D'accordo, d'accordo, Signore. Oh, prendi te col nome di Gesù. Non dimenticatelo, amici. Cantiamolo tutti ora, tutti insieme ora, proprio con un gran cuore. Portiamolo a Lui. Facciamolo con tutto quello che abbiamo in noi. Prendi te col nome di Gesù, figlio triste di dolore. Ti darà conforto e gioia, prendilo ovunque andrà, caro nome prezioso, sfema in terra e gioia in cielo, caro nome prezioso. Fema in terra, gioia in cielo. Ricordate ora, pregate per me quando i caldi venti della persecuzione soffiano, quando i diavoli sfidano da ogni lato, ricorderò che starete pregando per me, notte o giorno, e io pregherò per voi. State vicino al vostro buon pastore, il fratello Neville, l'associato, il fratello Caps. Ascoltateli, vi insegneranno la parola di vita. Lo credo. Se non lo credessi, certamente non li terrei qui. Certamente no. Credo che essi credano il messaggio e restino con esso al meglio della loro conoscenza. Io ho fede in entrambi. State con loro. Questi altri fratelli nei dintorni dove hanno la loro riunione sono stati qui stasera, siete nelle loro zone. Supportateli. Avete sentito per cosa sono venuti qui stasera. Prendi te col nome di Gesù. Come scudo d'ogni insidia. Ascoltate questo. Quando ti accercheranno le tentazioni, sussurra quel santo nome in preghiera, caro nome, oh prezioso, sfema in terra. Caro Dio, guarisci queste persone. Ti prego, Padre, nel nome di Gesù, accordalo, Signore, io prego. Oh, quanto dolce, sfema in terra, gioia in cielo, finché ci incontreremo, finché ci incontreremo, finché ci incontreremo ai piedi di Gesù. finché ci incontreremo, finché ci incontreremo. Dio sia con voi finché ci incontreremo ancora. Chiniamo i capi ora. Oh Dio, sii con noi. Aiutaci, Signore. Di Gesù, ci incontreremo, finché ci incontreremo, finché ci incontreremo. Dio sia con voi, finché ci incontreremo ancora. Questa è davvero la mia preghiera. Finché ci incontreremo ancora, Dio vi benedica. E io chiederò al nostro prezioso fratello Neville se congederà questa brava congregazione. Dio vi ama tutti. Sono così riconoscente di avere persone come voi. Cosa sarebbe il mio messaggio se non avessi nessuno che lo credesse? E qui ci sono persone, morireste per esso. Per questo messaggio che abbiamo, possa Dio aiutarvi tutti. Le mie preghiere sono con voi, le mie benedizioni accompagnano ognuno di voi. Possiate non dimenticare che siete una parte di quella resurrezione. La potenza vivificante ora è in voi, è tutto sistemato, siete un figlio di Dio. Chiniamo i capi finché il fratello Nev concederà e Dio vi benedica.